Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Suicidi? Tangentopoli in commedia, diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio, adattamento teatrale tratto dal libro Tre suicidi eccellenti di Mario Almerighi.
La giustizia è una pianta le cui radici sono amare, ma i suoi frutti sono dolcissimi. Proverbio Masai. Masai questo proverbio a me? Quando viene... Non viene, glielo dico, gli piace queste cose, lo fanno impazzire. Se arriva, perché è in ritardo, se arriva. Tutti ladri, nessun ladro. Tutti ladri, a chi rubiamo? Un socialista. L'attuazione delle leggi era penale e arbitraria. Un criminale benestante non solo poteva ottenere l'annullamento di una giusta sentenza di condanna, ma anche infliggere all'accusatore, ai testimoni e al giudice la punizione che più gli piacesse. Mi ricorda qualcuno? Mi sfugge il nome adesso. Una volta un giudice giudicò chi aveva dettato le leggi. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Fabrizio De André, Non ci sono persone innocenti, ma solo persone che non hanno ancora commesso reati. Tenente Colombo. Se non lo sapeva lui. Non arriva, no, perché è in ritardo. Io fra un'ora ho le analisi comunque. Speriamo che arrivi. Speriamo fortemente. Il criminale, una volta scoperto... Perché io ho cercato di essere disonesto. Io ci ho provato, Non sono riuscito. Il criminale, una volta scoperto, non ha altro rifugio che nella sfrontatezza e nella menzogna. Tacito. Beh, è tacito che lo dice la parola stessa.
Sei in ritardo.
Ho trovato traffico.
Sei in ritardo lo stesso. Era meglio che trovavi della gnocca o dei soldi. Almeno eri in ritardo per un motivo. Poi entri, mi sporchi, porti il fango da fuori.
Ti ho portato le riviste.
Capirai. Fatti i capelli.
Perché? Io fra un'ora c'ho le analisi, ti ricordo. Te ne fossi dimenticato, fra un'ora io c'ho le analisi.
Ma perché?
Ma che succede?
Niente, se non cominciamo mai non succede niente. Che sono dei capelli? Gula?
Ma non ci puoi cascare, ma ci caschi sempre.
E mai indicato?
Ma che indicato? Ma dammi una soddisfazione una volta.
Non ci cascare. Una volta. Il telefono.
Pronto? Scusi, ma suo padre si allontana da casa alle 12.30 del 18 febbraio scorso con propositi suicidi e lei si chiama dopo 4 giorni?
Ho capito che suo padre è una personalità pubblica che non vuole creare scandalo, ma per chi ci ha presi? Per un'agenzia di stampa? Siamo gente seria, questo è un commissariato di polizia. Va bene, venga qui, firma la denuncia, noi poi cominciamo subito con le ricerche.
Sergio Cartellani nasce a Roma, sta a sentire, è importante. Sergio Cartellani nasce a Roma il 28 febbraio del 1932, vive da solo in una bellissima villa a Sacrofano, vicino a Roma. Ama andare a cavallo, nel commissario di polizia, va in arbitro, è speso al tirassegno con la sua pistola, con un figlio e alla fine di Coca-Cola, 2 figli, è separato. Certo, se non dicevano, vive con la moglie a Sacrofano, non vive da solo a Sacrofano, anche un bambino lo capisce.
è il direttore generale, attenzione, è il direttore generale degli affari economici del Ministero delle Partecipazioni Statali, è consulente dell'Ente Nazionale Idrocarburi, l'ENI, forse l'uomo che più di ogni altro è a conoscenza e partecipa attivamente al giro di tangenti che hanno a che fare con l'ENI e col Ministero di cui fa parte. Ma perché è suo padre?
Sì, era un figlio al telefono.
Le partecipazioni statali, molti di voi lo sanno, molti non lo sanno, solo quando per l'appunto lo Stato partecipa come azionista di maggioranza o azionista di parte in un'azienda privata, in un settore dell'industria, del commercio, l'aveva iniziata al luce nel 1931-33, IRI, Istituto di Ricostruzione Industriale, poi Democristiano, di Democristiana Memoria nel dopoguerra, in sostanza è quando lo Stato decide quale settore dell'economia, dell'industria, dell'artigianato sovvenzionare, salvare a volte, dove mettere i soldi. Quindi crea alleanze, crea sodalizi, crea voti, crea bacino di utenza e voti. Sergio Castellari era l'uomo dalle cui mani passavano gran parte di questi miliardi. Sergio Castellari. Si siede. Non si fuma. C'è anche il cartello, c'è scritto, vietato fumare. E non è un quadro futurista, vuol dire con la valigia. C'è scritto da fumare e guarda caso vuol dire vietato fumare. Lei è la moglie di Sergio Castellari. Lei sa con certezza che suo marito Sergio Castellari è morto. Lei sa con certezza che suo marito Sergio Castellari è morto e non fa niente. Lei non fa niente. Prima la vede, si sveglia, magari fa un'abbondante colazione, poi va a fare la spesa al supermercato, si spinge dal carrello, allegramente, in mezzo ai prodotti, la carta igienica, l'insalata, il caffè, mio marito si resuscita, che cazzo che ne frega a me? Cos'è questo? Una piantina, va bene, allora cosa succede? È una mappa. Allora? Andiamo in gita? Vedo una guida alpina qui con me? Questo è il punto dove lei sta per certo trovarsi il corpo di suo marito, quindi mi sta prendendo per il culo. Perché lei mi sta pigliando per il culo. Visto che sa esattamente dove si trova il corpo di suo marito, perché non è andata? Ah, perché ha avuto un'intuizione. Già. E quindi mi sta ripigliando per il culo. E fa due volte in pochi secondi, e tanto anche per un commissariato di polizia, lo sa. E poi, scusi, visto che ha avuto questa intuizione, come ho? Perché non è andata? Perché l'intuizione ce l'ha avuto solo questa notte. E le intuizioni sono così. Quando arrivano, arrivano, come il Natale, uno non può così. Sono delle lettere, allora sono neanche gli originali. Non si fuma, non si fuma. Devo prendere il pittore.
Ma il cadavere di Sergio Castellari.
Ma dai, io pensavo fosse la Didiana.
Ma si è sparato.
Ah, non sta dormendo. Non salta solo di
quello. Ma no, non porto! Sono il Castellari!
Ma certo che siamo i Castellari! Siamo a 600 metri dalla villa di Sacrofano, nel punto esatto che la moglie ci ha indicato essere quello dove avremmo trovato il corpo di suo marito, voi ci avete messo, mi faccia ricordare, 4 giorni per trovarlo.
Commissario, nei giorni precedenti il cadavere non c'era.
Non diciamo cazzate, pensate, ma non ditele le cazzate.
Commissario,
pensatele liberamente.
Siamo andati vicino alla villa di Castellari, siamo andati dall'altra parte del bosco, abbiamo girato tutta Sacrofano e il cadavere non c'era.
Due possibilità, o siete ciechi o siete incompetenti, io starei per la prima con niente dalla seconda.
Allora, commissario, non mi sento né cieco né incompetente, abbiamo perlustrato la zona radendo il suolo con l'elicottero, il cadavere non c'era.
Ma anch'io che ce l'avevo davanti, mi scusi, anch'io che ce l'avevo davanti, la ha ragione lei, tante volte non ci va battere contro e non sa aver trovato la soluzione esattamente davanti agli occhi. È chiaro che cosa è successo adesso.
Ma no.
Teletrasporto. Sì, come sta tre, due colpetti e siamo sull'altro lato.
Commissario, non ho detto questo, ma dico che il cadavere non era qui né stanotte, né ieri e neanche l'altro ieri.
E allora interroghiamo immediatamente il proprietario del terreno.
Interroghiamo!
Io qua tutto io devo fare. Ma come ci siete diventati poliziotti? Il corso, come l'avete fatto? Quei punti del super? C'era il forno a microonde, barbice a pizza e il corso di polizia. Purtroppo per me avete scelto il corso di polizia. Se scegliate barbice a pizza, almeno devo fare due ciampizza adesso. Ma non fate una colpa, tutto io devo fare, eh? Tutto.
tutto io.
Ora posso finalmente fare alcune domande?
Sì, però faccio completo, da? Io devo andare al mercato a vendere l'aglio. Sono con 4 cassette d'aglio che devo vendere, che peraltro l'aglio è una manusanza per l'erni. Ma tu lo vendi l'aglio, mi dico? Secondo me dovresti, sai? Con la faccia per Teletrovi, ce lo dovresti pigliare.
Di chi è questo terreno? È suo? Soprattutto lei, chi è?
Io mi chiamo Mario Pippa. E il terreno della sorella Giacquinto, che sono due vecchie belle, andiane andiane, che stanno a Roma, che non è che possono venire qua a controllare tutti i campi con i soldi, camminare con le gambette storte secche. Allora io, fratello Mendo, ci faccio la mezz'ate. E sono 12 ettari, mica la vita politica.
Ah, ma hanno fatto qualcosa di strano in questi giorni?
No, perché io qua ci vengo solamente per controllare che le mucche non si mangiano grano, le mucche di quel grandissimo cornuto di puntatine che sta a un chilometro da qua.
Quindi non hanno notato niente di strano in questi giorni?
No, perché le mucche di quel grandissimo figlio d'Androcchia però peggio sono per questa parte.
Grazie, sei stato di molto aiuto, arrivederci.
Voi avete detto che il suo figlio può presentare, non può presentare effettivamente un suo figlio.
Allora lo dica, cosa aspetta?
Forse non è importante.
Senta, lei ci dica quello che ha visto, poi saremo noi a decidere se è importante o no.
Sentiste?
Ma certo che insisto, cosa lo facciamo? La sceneggiata?
Se ne voglio che siete chiamati, io molto per tuo, io me lo do non casare, dai, ma non te la usci con la gente, dai. Perché se tu sei figlio, se sei andato male alla gente, oh, ho voluto permesso, dai.
Mi scusi.
Ah no.
Cosa ha visto di strano?
Nei giorni. Io sono passato sotto la collina, sacrovando l'adorato corpo del povero dottor Castellari. E due giorni prima del ritrovamento del corpo, le cornacchie e i corpi non ci stavano. Invece due giorni dopo, i corpi e le cornacchie ci stavano, capito?
Senta.
Oggi è il 25 febbraio, quando è che lei avrebbe visto svolazzare questi corvi, queste cornacchie?
Io non so studiato, però insomma di conto li so fa, ma 25 meno 2, Ma 23, te lo chiama il 23 proprio, lo vuole, lo pretende il 25 meno 2, lo 3.
E ha notato per caso chi frequentasse la villa del dottor Castellari?
No, ma perché io sono uno che fondamentalmente si fa gli affari suoi. È vero, lui frequentava una donna molto piccola di nome Wanda e faceva molte feste con militari, con politici e anche con prelati. Una volta è venuto un vescovo, una volta il dottor De Michelis, e poi veniva spesso qua un magistrato donna di cui non mi ricordo il nome, ma io sono veramente fondamentalmente uno che si fa veramente gli affari suoi. Sì,
e qualche particolare che l'ha colpita ultimamente?
Una serie, mia moglie, stavamo guardando la televisione. Pippo Baudo, grandissimo professionista, che quando a un certo punto abbiamo sentito che mia moglie aveva fatto le melanzane, no? Pesante le fa queste coppole di melanzane fritte nell'olio, ma pesante le fa. Quando abbiamo sentito all'esterno un qualcosa di strano.
Cioè?
Ah, sì, abbiamo sentito all'esterno un rumore dell'elicottero e siamo usciti.
E che cosa avete visto?
Se ho detto che abbiamo sentito il rumore dell'elicottero, avremmo visto un elicottero, se no. Dicevo sentito il rumore del camion, vedevamo il camion. Il rumore del trattore, vedevamo il trattore. Il rumore della bicicletta, no, perché non fa rumore. A meno che uno non tessano il campanello, allora la recchia, allora lo dove sentì questo rumore?
E senta, questo è successo prima o dopo che lei ha visto svolazzare le cornacchie in quel punto?
Io c'avevo sta casetta di melanzana piantata nello stomaco.
E senta, ha notato per caso se era un elicottero della polizia?
Non ho mai visto un elicottero in vita mia, io sì, nei film di guerra, quelli anziani vecchi, quelli con Richard Widmark, con Gregory Peck.
Ecco, quando lei è uscito, no? Sì. Che cosa ha visto? Facciamo conto che questo è il terreno, d'accordo? E questo è l'elicottero. Come faceva l'elicottero?
Che mi sto perso, qual è il terreno, qual è l'elicottero?
Questo è il terreno e questo è l'elicottero. Ah. Come ha fatto questo elicottero?
Perché l'elicottero ci ha stufato, che sta fermo anche due minuti. E poi ha preso.
Grazie, c'è stato veramente di molto aiuto, mi scusi per prima.
Ci mancherebbe, perché poi io nei giorni precedenti con i cani, io con i cani ci passo spesso da quella parte che vado a caccia dell'ebrodo. No, e se c'era un cadavere, il cane, l'odore, lo sentiva.
Ma noi non abbiamo mandato elicotteri della polizia per lustrare la zona in quell'orario. Di chi era questo elicottero? Chi l'ha mandato? Il cadavere è immune da processi putrefattivi, gli abiti sono puliti. Non c'è traccia né di fango né di sangue né sul colletto né sui polsini della camicia. La mano destra è appoggiata sul torace e neanche in tal punto la camicia presenta macchie di sangue. Poi abbiamo amputazione delle dita su entrambe le mani e le scarpe molto pulite sia nella parte superiore che nelle suole.
È impossibile.
Perché?
Ma come? Per arrivare qua bisogna attraversare un campo arato di fresco di almeno 200 metri pieno di fango. E come ci è arrivato questo qui? Volando?
Dice, mi suicido. Però voglio fare una cosa che non ho mai fatto in vita mia, ci vado in deltaplano.
E poi dopo, scusi, guardi le sue scarpe, guardi le mie. Cos'è, uno prima di suicidarsi si lucida le scarpe? E un filo di manicure niente? Dai.
Però, commissario, lo vede anche lei che le sue scarpe sono pulitissime.
Ma come lo vedo anch'io? Sono io, dove prima guardi, io l'ho detto a lei, guardi le scarpe.
Siamo si rileva una pistola Smith & Wesson calibro 9 di proprietà di Sergio Castellari, infilata nella cintura dei pantaloni col grilletto alzato.
Come ha fatto sto cristiano a spararsi, prendere la pistola e tirarla nei calzoni e alzare il cane? Proiettili?
Abbiamo cercato qui intorno col metal detector, ma non l'abbiamo trovato.
Impronte digitali?
Non ci sono impronte.
Diciamo cazzate!
Commissario, non ci sono impronte sulla pistola!
E allora vuol dire che qualcuno l'ha ripulita. Ma siamo sicuri che è lui? Non è che fra un po' faremo una delle nostre figure di merda leggendarie? La polizia!
L'hanno riconosciuto!
Brancola nel buio!
L'hanno riconosciuto il domestico e i familiari. Il dentista dice che l'arcata dentaria coincide.
Se l'ha detto il dentista, allora sarà vero.
A 2 metri di distanza c'è una bottiglia di whisky semi-vuota.
E questo dove ci porta?
Non lo so.
E già siamo in due. Andiamo avanti.
E tra le gambe del cadavere c'è un sigaro con saliva appartenente a una donna.
Si sarà sbagliato.
Commissario!
Siamo a Sacrofano. Da ore, di notte. Fa un freddo che mi si sta gelando la mano intorno al caffè. Potrò dire una battuta. Una mi sarà concessa. Ma poi torniamo al... Ma come il volto completamente distrutto, devastato, le dita mozzate? Ma com'è possibile?
Gli animali! Qui è pieno di cinghiali e di maiali!
Ma c'era anche sul verbale che le prime impronte di cinghiali sono a 150 metri dal luogo dove è stato ritrovato il cadavere. Cos'è, volavano anche i cinghiali quel giorno? Volavano tutti? C'era un'esercitazione? Umani contro suini? Chi avrà vinto? Non lo sapremo mai. Andiamo avanti.
Io sto mal di schiena, va bene? Io sto mal di schiena. È leggero.
Ma con grande calma però.
Eh?
È leggero.
Perché se non mi alzo poi da lì. Siamo qua. Fermi.
Sto le analisi però ancora, eh? E ti prendo un puntatino 96 kg. Ecco. Non mi alzo. Grande calma.
Pronto? È la signora Cartei, la segretaria di Castellari.
Come si chiama?
Viva voce.
Metta.
Rimanga in linea che metto il viva voce.
No,
no, e metto da parte dei fogli.
No.
Sergio Castellari era un manager molto sicuro di sé, era spregiudicato, senza scrupoli, conosceva molti segreti, e un uomo così non si suicida.
Pronto? Pronto?
Mari, attaccato.
Sì.
Ma si fa così, ma è educazione. Siamo nel commissariato.
Ci sono i referti.
Andiamo avanti, ha tutta la notte da fare i confronti, dai.
La grafia di Sergio Castellari è tracciata in maniera spontanea e non presenta elementi che possano riferirsi a disturbi depressivi, ossia la patologia psichica che maggiormente può portare al suicidio.
È un'opinione interessante, ne teremo dovuto.
Il riscontro di materiale alimentare in cui è riconoscibile della verdura
schifo,
è indicativo di decesso sopravvenuto molto probabilmente intorno alle 17:18 del 18 febbraio. Mi scusi, commissario, ma allora cosa ne è stato del cadavere di Sergio Castellari dal 18 al 25 febbraio, quando poi l'abbiamo trovato?
Io che cazzo ne so. 25, 18, fa una settimana, io qua, ci dovrebbero essere in corso un, un processo putrefattivo che invece non trovo scritto e non vedo. Questo è importante. Andiamo avanti.
Le analisi del DNA fatte col sangue del figlio di Sergio Castellari hanno dato esito positivo. Si tratta effettivamente di Sergio Castellari.
Il DNA, oggi fanno tutto col DNA. Tutto.
Negli interstizi della gomma delle scarpe è stato rinvenuto qualche sassolino di ghiaia, nessuna traccia di fango,
e la pistola
è stata ritrovata con la camera con il bossolo posizionata a destra del grilletto. La camera con il bossolo posizionata a destra del grilletto, quindi può darsi che dopo il primo sparo lui ne volesse fare un altro.
Sì. Sì, perché allora, diciamo, lui si spara, no? Dice, io il lavoro grosso l'ho fatto, diciamo. Dovevo sparare, mi sono sparato. E andato, tutto a posto così. Poi da morto, lui ragiona, da morto. Quanto gli sarà rimasto il cervello, tanto così nella testa. Però gli basta, quei 20 grammi gli bastano. E dice, metti che sono qua sdraiato, morto, passa uno, mi vorciulare il portafoglio. O mi sporca le scarpe che sono così belle pulite. Prendo la Berta, la metto nei calzoni, tengo il cane tirato e sono pronto.
Commissario, allora io ho letto un articolo di medicina legale nel quale si dice che un morto dopo essersi sparato per alcune frazioni di secondo può ancora effettuare dei movimenti che sono riconducibili a un sistema nervoso che è ancora efficiente.
Io conosco gente che ha scritto dei libri dopo essersi sparato. Brutti, molto brutti, però li ha scritti. Un mio amico si è sparato, ha fatto da mangiare per 15 persone. E al suo compleanno gli sembrava brutto andare via così. È riuscito a fare anche la tatin col gelato alla crema. In un ultimo disperato faccio la tatin.
Ecco, allora voglio leggere, no? Perché se no se leggiamo, tanto c'è.
No,
allora,
ecco, c'è.
No. Si esclude categoricamente che la gravissima lesività encefalica provocata dal passaggio del proiettile possa aver consentito a Sergio Castellari, dopo essersi sparato, di aver effettuato un movimento
così. Prima faceva il bagaglino, adesso si comprime in un cinema intimista minimalista, no?
Non sono d'accordo, è un punto di vista.
Non è un punto di vista, è un reperto scientifico. Poi io ho bisogno di sapere che uno a cui è andato via l'80% del cervello con un colpo di pistola non può spararsi una seconda volta? Per favore, piuttosto la storia del tamburo. Me la ripeti, mi è passata.
La camera con il bossolo è stata ritrovata posizionata a destra del grilletto.
È impossibile.
Perché?
Nella Smith & Wesson il tamburo segue un movimento antiorario. Quindi semmai la camera di scoppio col bossolo esploso si sarebbe dovuto trovare a sinistra rispetto al camera, al grilletto.
Ma allora qualche pastore ha manomesso la pistola facendo ruotare il tamburo.
Sai che mi fai paura qualche volta?
No, allora
paura quella
no,
vera.
No, voglio spiegarla.
Non paura così.
No, voglio spiegare, se non sembra che ogni cosa che dico...
No, non se lo sembra.
No, commissario, farò la scena. Ci tengo, perché è molto possibile.
Ma anche no, io ho le analisi.
No, allora, dunque, io farò il pastore, d'accordo?
Lei farà il pastore.
Io farò il pastore. Bene. Pastore con un gregge.
Bene.
Il gregge...
Io non faccio il gregge, se lo scorda.
No.
Io a pecora non mi metto, va bene?
Il gregge lo mettiamo lì dove c'è il muro.
Lo metto dove vuole, a me non me ne frega niente.
Benissimo.
Bene.
Attenzione, ricordiamo che febbraio...
Il gregge che me lo sono
e dove
perso,
c'è il muro
e dove c'è il muro, benissimo.
Ricordiamo che febbraio e fa molto freddo.
Un mese doveva essere, diciamo che è febbraio.
E febbraio e fa freddo.
Fa freddo, sì.
Allora il pastore è lì con il gregge, tranquillo, a un certo punto colto da un bisogno fisiologico improvviso.
Anche i pastori pisciano, perché si sa, anche il pastore minge.
Si apparta.
Si apparta.
Qui abbiamo il cadavere di Sergio Castellari, d'accordo?
E fa quello che deve fare.
Allora, lui fa quello che
guarda deve caso fare. Lo fa vicino a un cadavere, ma così, Perché in campagna così non puoi pisciare in giro che trovi un morto, trovi. Guardi, è pazzesco, Poteva farlo vicino al gregge, ma lui decide di andare a cercarsi un cadavere.
Cioè, allora lui fa quello che deve fare.
Si gira. Speriamo che abbia riposto nel frattempo.
Ha messo tutto
benissimo.
A posto. Oddio, questo è un cadavere.
Certo.
Si avvicina.
Spesso
i pastori sono molto esperti d'armi.
Ne conosco io.
Allora riprende e fa, ma questa è una Smith & Wesson.
Che culo.
Oddio, io lo sto toccando, poi vado nei casini, ma lascia fare, pulisce tutto, nel pulirlo si incasina tutto, mette la pistola lì, fischia e se ne va dal gregge. Allora?
Però deve essere bravo.
Chi?
Il dottore che ti cura, deve essere, ma bravo. Non dico un Nobel, ma uno che l'ha sfiorato il Nobel. Perché abbiamo un pastore, secondo la sua teoria, che è febbraio, e
e gli scappa improvvisamente di mingere, perché deve pisciare. Potrebbe farlo vicino alle pecore, sono anche abituate alle pecore, anzi, le pecore si preoccupano, fra di loro se lo dicono, perché non mi piscia più all'osso, pastore? È strano, ma è così, capito? Allora lui decide comunque, perché la prostatite lo sta uccidendo, quindi di corsa va in giro per la campagna e dice, c'è un cadavere, vuoi che non piscio vicino a un cadavere? E si mette lì, passa una pecora, secondo me gli dà anche due volte. I pastori sono così, stanno giorni e giorni, sono. Fa quello che deve fare, si gira probabilmente in rora il cadavere con l'urina, ma non importa, poi rinfodera tutto, vedi, si avvicina perché la prostatite lo sta ammazzando, si avvicina al corpo, prende la pistola, pastori e armaioli, ma ce n'è in giro, pastori e armaioli esperti di armi, prende in casina, fa tutto, mette giù la pistola, poi, allora abbiamo un pastore, d'inverno, fa freddo, rincoglionito dal freddo, affetto la prostatite con gusti sessuali decisamente, quantomeno discutibili, che si diverte a incasinare la scena di un omicidio.
Ma detto omicidio?
No, io non ho detto niente.
Commissario, oddio, ha detto omicidio.
Ho detto omicidio.
Oddio, sì. Venga con me.
Cosa c'è, un altro pastore?
No.
Un semplice mezzato?
Neanche.
Non venga, lo sopporterei, eh?
Venga con me.
Deve avere perlomeno un diploma, deve avere questo qui, eh?
Secondo lei, quando uno muore, il corpo si accorcia.
Ma perché?
Perché secondo me al limite si allunga, perché dopo la morte i muscoli e i tendini si rilassano.
C'è uno da morto, tende a rilassarsi, diciamo così, no? Tutta la vita così, cioè almeno da morto, fatemi rilassare. Cos'è? Vendono anche quelli da 2 metri, li vendono.
No, mi trovo bene con questi.
Ne regalano uno di quelli a molla, tec, che rientrano.
Niente, sempre 1,77.
Ma certo che sempre 1,77 quello che è, ma perché?
Guardi qui.
Sarebbe dovuto cambiare, è una foto, capirai, una fotografia. Ah, però, una foto di Sergio Cartellari. Dopo la sua morte erano tutte scomparse, non c'era nessuna foto sua in circolazione.
Me l'ha data presa Cane, che era funzionario con Castellari al Ministero per le Partecipazioni Statali. Non avevo ritenuto importante parlargliene prima. Poi lei ha pronunciato la parola omicidio, a me quella parola... Allora, questa è scattata in un ascensore di una miniera in Sardegna. Presa Cane questo omino.
Questo piccolino?
Sì, con la cintura.
Sì.
Mentre Castellari è quest'altro nell'angolo.
L'ultimo a sinistra.
Che con il casco di sicurezza tocca quasi il soffitto dell'ascensore. Presa Cane è alto 1,70. E secondo lui, Castellari, è alto almeno 1,85 e non 1,77. Lo vede che tra i due ci saranno almeno 15 centimetri?
Come minimo. Allora chi è questo disgraziato?
Hai l'esame del DNA?
Ancora col DNA! DNA, DNA, DNA! Ma cosa ci mette ad entrare in un piccolo commissariato come il nostro che non conta niente, aprire un verbale, prendere un foglio, sostituirlo con un altro foglio e incasinare tutto, e cambiare i risultati del DNA? Non ci fanno sapere chi ha fatto la strage di Brescia? Si faranno dei problemi? Entrare in un piccolo commissariato di provincia come il nostro? Piuttosto sono altre le cose che non mi tornano. Il foro d'ingresso del proiettile è troppo largo, può essere stato provocato solamente da un full metal jacket, un proiettile completamente ricoperto di metallo.
Ma la Smith & Wesson non produce cartucce di quel tipo.
E allora questa non è la pistola che gli ha sparato. E poi non vedo l'arrossamento intorno al foro d'ingresso.
Quindi?
Quando ci si spara da vicino, bruciando la polvere da sparo, provoca un arrossamento intorno al foro d'ingresso del proiettile. Qui non c'è.
Quindi?
Quindi vuol dire che gli hanno sparato almeno da 2,5 metri, 3.
E quindi?
Ma non abbiamo trovato il proiettile.
Quindi?
E quindi ce l'abbiamo in quel posto.
Quindi lei pensa come me che qualcuno abbia manomesso la pistola dopo il fatto?
Non ricominciamo col pastore, perché esco, il primo pastore che incontro gli do una testata in faccia, gli do.
Qualcuno ha manomesso la pistola dopo il fatto. Però perché?
Per simulare un suicidio. Il telefono?
Sì.
Eh sì, ma perché?
Mi piace.
A me mi mette ansia, invece. E più mi mette ansia, più mi incazzo. Guarda che strano, eh?
Pronto? Sì, rimanga in linea che metto il da parte dai fogli.
Bravo. Mi chiamo Davide Ioni. Chiamo dalle Antille. Sono stato condannato a 11 anni di reclusione per tentato omicidio, ma non è di questo che voglio parlarle. Ho saputo che vi state occupando della morte di Sergio Castellari. Tutta l'Italia pensa sia morto veramente, ma non lo è. Io l'ho visto da queste parti sotto falso nome. Hanno ucciso un'altra persona, mentre lui, Sergio Castellari, vive tranquillo qui in un rifugio.
Pronto? Pronto? ha riattaccato.
Non si fa così. Ma è educazione. Siamo in un commissariato di polizia. Mica siamo... What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Come sei vestito?
Vado in Sardegna.
Vabbè, sempre Umberto Smaila, sempre. Cioè, vai in Sardegna a fare i lavori per l'ANAS, per quello vai.
Vado in Sardegna, è luglio, e ho pensato che magari potevo anche ritagliarmi un po' di tempo libero.
Già, e magari farò un po' di gnocchi.
Cosa, eh?
No, No, ma lo sai dove vai? Vai nell'interno del Nuorese, a interrogare Mario Sedici, il maggiordomo di Sergio Castellari. Da quelle parti, quando arrivi vestito così, ti sparano. E hanno ragione, fanno bene, anzi, ti sparo io, così gli risparmio la galera a quei disgraziati. Ma ti puoi presentare così? Cioè, ma tu l'hai mai vista la piantina della Sardegna? In vita tua hai fatto geografia alle medie, eh? Non vai mica in Costa Smeralda, non vai a Bagaglino, non vai in Costa Smeralda.
Sardegna, pizza, mamma,
io.
Generosa, geniale, un pizzo, lunga e arbato. In sacrificio al vado, progasese a retrada e bisondosa.
Io parlo, ma nessuno deve sapere il reale.
D'accordo.
Da dove vogliamo cominciare?
Da dove vuole?
Dalla borsa.
Dalla borsa?
Il dottor Castellari aveva sempre con sé una borsa di pelle nera, molto bella, molto preziosa. E dentro c'erano dei documenti importanti.
Come fa a saperlo?
Sono suo maggiordomo.
In effetti nella sua auto abbiamo trovato una borsa.
Sì, ma non era importante. Dentro c'erano le sigarette, l'accendino, le pasticche per il mal di testa.
Però c'erano 5 buste intestate al ministero per le partecipazioni statali che erano vuote.
Il dottor Castellari non si è suicidato.
Cosa?
Ma sì, anche i parenti quando parlavano mi sembrava come se fossero preoccupati. Come se si sentissero minacciati da qualcuno.
Perché pensa questo?
Anche il figlio... Il figlio mi ha telefonato il pomeriggio stesso del 18, quando il padre se n'è andato, perché mi sei in casa, c'era ancora la pistola del padre. Ma sul tono di voce non mi ha convinto.
Cioè?
Ma come? Un figlio sa che il padre lascia la casa con intenti suicidiari e mi telefona e mi chiede della pistola come se si chiede dell'ombrello. Mai, hai visto l'ombrello? Uguale.
Quando è l'ultima volta che ha visto Sergio Castellari?
Il 18, la mattina 11.45. Mi ha salutato, siete gentile, educato. E mi ha detto... Mario, ci sentiamo più tardi.
E ha notato se avesse con sé la pistola?
No, mi ha lasciato una busta per il figlio.
E quando l'ha consegnata al figlio?
La mattina è venuto, l'ha aperto davanti a me, dentro c'erano degli assegni e poi nel pomeriggio mi ha ritelefonato per sapere della pistola, la sera si è presentato con la madre e mi hanno detto di non avvertire la polizia. Poi alle 2 di notte se ne sono andati e io sono andato a dormire.
Qualcun altro le ha detto di non avvertire la polizia?
Il giorno dopo si è presentato davanti alla porta di casa un poliziotto, alto, con la barba lunga, mi ha detto di non andare in giro a dire che il dottore era scomparso.
Il 19? Ma se la denuncia l'ho raccolta io il 25, chi è questo poliziotto che è venuto a trovarla il 19? Scusi, si è presentato? Ha mostrato un tesserino?
Nella maniera più assoluta no.
È sicuro che il cadavere che abbiamo trovato sia quello di Sergio Castellari?
Sono sicuro, sono io che l'ho trovato, il volto devastato, in cima alla collina, c'erano le cornacchie, i corvi, 2 giorni prima, io ero passato da quelle parti, e le cornacchie e i corvi non c'erano, sono sicuro.
Lei è sicuro?
Io parlo solo se sono sicuro, se no non parlo. Il volto distrutto, le dita mozzate, non mangiate, io sono sardo, conosco bene i cinghiali, i maiali, loro cercano le parti molli. Delle dita cosa se ne fanno? Delle ci sono le ossa. Il volto distrutto, irriconoscibile. L'hanno seppellito senza neanche una lapide. Vabbè, io me ne devo andare. Le posso chiedere un favore?
Mi dica.
Si può togliere quella camicia, per favore? Sembra Riccardone. Come si chiama quello che fa... Quell'altro che fa il coso, i... coso, i... quello degli segni zodiacali. Sembra Solange, sembra. Ma come vi vestite voi, continente? Sì, pronto.
Lei è Mario Sellis, il maggiordomo di Sergio Castellari?
Sì, perché?
Stai attento a parlare in giro, che fai la fine del principale tuo.
Sergio Castellari era un uomo molto potente e conosceva molti segreti ed ebbe un ruolo determinante nel pagamento di tangenti. Noi siamo in piena Tangentopoli e la sua morte avviene il giorno in cui doveva presentarsi davanti ai pubblici ministeri. Che segreto custodiva? A danno di chi? È ancora vivo? Se la spassa in qualche paese tropicale? No, perché un suo caro amico è un famosissimo chirurgo plastico. Oppure quello che abbiamo trovato è il suo cadavere ed è stato ucciso da chissà quale organizzazione?
Ho qui una relazione di un'investigatrice circa il decesso di Castellari in cui esprimeva i suoi dubbi sull'attendibilità del cadavere ritrovato e tramite un programma informatico stava cercando di arrivare ad una soluzione. Ma dai... È morta avvelenata.
Io sento puzza. E da quando è iniziata questa storia che continuo a sentirla. Non c'è un solo istante in cui non la senta. Io all'inizio pensavo che fosse la puzza del cadavere di Sergio Castellari. Credevo che i miei capelli, i miei vestiti, la mia pelle ne fossero impregnati, no? Allora una sera sono tornato a casa. Mi sono lavato a fondo, sono andato a letto. Ho spento la luce e l'ho sentita di nuovo. Ancora più forte. Forse i morti ammazzati puzzano di più. L'odore è più forte. È l'odore della menzogna.
Ucciso oggi in carcere dove era detenuto da 3 mesi per il suo coinvolgimento nella tangente Enimont, soffocandosi con un sacchetto di plastica. Cordoglio nel mondo politico che condanna il clima di terrore che si è venuto a creare a causa di una magistratura troppo severa nei confronti di chi ha commesso.
Carissima Bruna, Stefano, Silvano, Francesco, sto per darvi un nuovo grandissimo dolore. Ho riflettuto intensamente e ho deciso che non posso più sopportare a lungo questa vergogna. La criminalizzazione di comportamenti che sono stati di tutti, degli stessi magistrati, anche a Milano, ha messo fuori gioco soltanto alcuni di noi, abbandonandoci alla gogna, al rancore dell'opinione pubblica. Ci trattano veramente come cani ricacciati in un canile. Siamo cani in un canile. E io rifiuto questo ruolo. È una decisione che prendo in tutta lucidità, coscienza, con la certezza di fare una cosa giusta. Non ho alternative. Desidero solo essere cremato e che Bruna, la mia compagna di ogni momento, triste e felice, conservi le mie ceneri fino alla morte. Dopo siano sparse in qualunque mare. Addio. È una lettera molto bella. Com'è con il sacchetto? È dura, eh?
È dura, sì.
È un'agonia.
È dura. Gabriele Cagliari scrive questa lettera il 3 luglio. La moglie riceve la lettera il 5 luglio del 1993. Gabriele Cagliari muore il 20 luglio del 1993. Dal momento in cui Gabriele Cagliari riceve la lettera, dal momento in cui la moglie riceve la lettera, dal momento in cui Gabriele Cagliari muore, passano 15 giorni e la moglie non va mai a trovarlo in prigione. Non va mai, neanche un giorno, a trovarlo in prigione, in carcere. Non gli fa mai neanche una telefonata. Se fossi stato al suo posto io mi sarei precipitato in strada, sarei andato da un giudice, da un magistrato, avrei indetto una conferenza stampa. Mio marito si vuole suicidare. Niente. Assolutamente niente. Nessuno gli telefona, nessuno lo va a trovare in carcere. Vabbè, tanto con le chiacchiere, non andiamo da nessuna parte. Andiamo a San Vittore e abbiamo del lavoro che ci aspetta.
Lei è Carmelo Albanese, agente di custodia, dovrei farle alcune domande. Di che umore era Cagliari la sera prima della morte?
Era di buon umore, sembra allegro, gentile, educato. Aveva appena ricevuto, fra l'altro, aveva ricevuto la comunicazione dal suo avvocato che il giudice eventualmente avrebbe deciso, rispetto alla sua, diciamo, custodia cautelare, no, in carcere, l'avrebbe mandato eventualmente agli arresti domiciliari.
Da cosa deduce che era di buon umore?
Ha fatto una partita a bridge con i suoi compagni di cella.
Per che reato erano accusati i suoi compagni di cella?
Dunque, Ranucci, estorsione e usura, Crisologo omicidio, però tanto una brava persona, educato, gentile, non alzava mai la voce, carino, con un cazzotto l'aveva ammazzato, Crisologo. Crisologo, a quello che l'aveva ammazzato. Con un cazzotto l'aveva ammazzato.
Ah, due personcine a modo, l'ideale per il bridge.
Insomma.
E il giorno dopo Cagliari si è soffocato con un sacchetto di plastica.
La vita è così. Oggi ci siamo, domani non ci siamo. Un soffio.
Passiamo al 20 luglio, il giorno della morte, cosa ricorda?
Ho dato la sveglia 8:20. Tutte 45 ho aperto le celle, Ranuccio è andato a fare la d'aria, Cristologo in sala pittura e Cagliari a fare la doccia.
Certo, se uno si fa una bella doccia non si uccide, è un classico.
Ma sono puliti, ci tirava proprio il sole.
E di che umore era Cagliari la mattina?
No, educato, gentile, buongiorno, buonasera, sembra allegro, diciamo.
Quanto tempo è rimasto sotto la doccia?
Non è che andiamo con cronometro a vedere quando ci metti il detenuto, che c'è un campionato nazionale delle carceri del detenuto che ci sta mettendo la doccia. Capisci? Ma dove era a fare la doccia? Era una battuta. Vabbè, comunque mezz'ora ci ha messo.
Quindi verso le 9:30 è tornato in cella?
9:30, mezz'ora.
E poi cosa ha fatto Cagliari?
A quel punto Cagliari subito è andato in bagno.
Lei ha chiuso a chiave la porta della cella?
Io ho chiuso a chiave la porta della cella?
Lei ha chiuso a chiave la porta della cella?
Ah, era una domanda, era. No, sì, ho chiuso a chiave la porta della cella.
E poi?
A quel punto ho chiesto a Pinna di portare una comunicazione dall'avvocato di Cagliari a Cagliari stesso.
Scusi, perché non ha portato lei stesso la richiesta di colloquio a Cagliari e lo ha chiesto invece a Pinna?
Avendo notato che Pinna riceveva...
Pinna chi è?
Un collega, un altro collega che c'era di un brigadiere. Avendo notato che Pinna non riceveva risposta, tanto che Pinna è andato da Crisologo e gli ha detto, ma Cagliari è veramente nella cella? Mi sono presentato, ho detto, momento, certo che nella cella, l'ho portato ieri ce l'ho portato nella cella, ma qua niente. E a quel punto ho chiesto alla gente con l'ora di aprire la cella.
Scusi, lei aveva chiuso a chiave la porta della cella, giusto?
Io avevo chiuso a chiave la porta della cella.
Quindi lei aveva le chiavi della cella, così?
Io avevo le chiavi della cella, così.
Perché allora ha chiesto al suo collega con l'ura di aprire la cella se le aveva le chiavi? Forse aveva da fare qualche altra cosa.
Sì?
No?
No?
Albanese!
No.
Lei mi ha appena detto di essere entrato anche lei nella cella quando avete soccorso il Cagliari. Lei e il Collura, guardie dietro e Crisologo detenuto davanti. Non è prassi che le guardie entrino prima e i detenuti dopo.
È prassi, non è neanche sta ricevuto io sta prassi, ma comunque, è prassi, non è prassi. Appena è entrato, Crisologo si è precipitato per stare alla porta del bagno. Avendo notato che non riusciva a aprirla, io e Collura l'abbiamo aiutato. Una volta aperta e forzata la porta, subito Crisologo si è precipitato.
Albanese, Albanese, se la porta l'avete forzata voi, perché il primo a entrare nella cella è questo detenuto Crisologo? Non scherziamo!
Ci cazzo, Grigogne! Chi mi ha fatto stare? Ci è tacus? Ci è tacus, Guagne, che bocca crei? Guagne! Non ti preoccupare! Ah! Si chiama la UCA? Devo chiamare l'avvocato?
No.
Meno male.
Com'era chiusa la porta del bagno?
Con una scopa, lo straccio a bloccare la maniglia e il manico appoggiato al terzo che non si aprisse.
Una volta entrati, cosa avete visto?
Il Cagliari traiato dei giornali con la testa avvolta in un giacchetto di plastica chiuso da una stringa di scarpa di colore, mi sembrava bianco, con la testa rivolta verso il cesso.
E com'è il gabinetto?
Non c'è la tazza, c'è il buco. Alla turca lo chiamano.
E poi, cos'è successo?
A quel punto subito Crisologo gli ha sfilato un po' di sacchetto.
Ancora Crisologo ha sfilato il sacchetto. E com'era questo sacchetto? Era gonfio? Era appiccicato al viso? Era appannato?
Gonfio, era gonfio.
E poi?
E a quel punto abbiamo portato il Cagliari al pronto soccorso.
E chi l'ha portato? Ancora Crisologo?
No, l'abbiamo portato noi.
E quanto ci avete messo a portare?
5 secondi appiccicato, proprio attaccato. Se ne posso andare, che io questa mattina ho anche delle cose importanti da fare, che la vita quella è breve.
Cagliari scrive il 5 luglio al suo avvocato D'Aiello: non è ulteriormente tollerabile questa situazione, stia vicino a mia moglie, voglio essere cremato e voglio che le ceneri siano consegnate a mia moglie. Ma perché l'avvocato non chiede la scarcerazione preventiva? Con un'ipotesi di suicidio avrebbe potuto sicuramente ottenerla. Perché l'avvocato non corre in aiuto del suo assistito?
E c'è un'altra cosa strana, il 17 luglio Cagliari si uccide, il 20 luglio Cagliari riceve questa lettera firmata da tale Eugenio, la firma non è molto leggibile, ma si conclude così: dal tuo avvocato continuo ad avere notizie rassicuranti sul tuo stato psicofisico e questo mi fa molto piacere, ma come può l'avvocato di Cagliari rassicurare questo tale Eugenio sullo stato psicofisico, sul buono stato psicofisico del suo assistito, quando il suo assistito Cagliari gli ha appena mandato una lettera in cui dice ed esprime i suoi evidenti intenti suicidiari? Lei è la gente?
Monda.
Bene, gente mondo, abbiamo poche domande pro forma, ce la chiederemo in pochi minuti. Dunque, sì. Allora, quando Cagliari è andato a fare la doccia, la porta della cella era aperta?
Sì, per permettergli di rientrare.
Da chi e quando è stata aperta?
Non lo so, io ho visto Cagliari tornare dalla doccia ed era aperta, poi stavo per chiuderla, ma sono stato anticipato dal collega albanese, quello pugliese che avete sentito prima, che poi ha provveduto lui a chiudere la porta.
Come fai a sapere che albanese ha chiuso effettivamente la porta?
E infatti non sono sicuro. Io ho visto che albanese aveva in mano il mazzo di chiavi e mi ha detto che ci pensava lui, poi se l'ha chiuso no, io questo mica posso saperlo.
Eh beh, lei mica può saperlo.
No, io non lo so.
No.
Senta, allora io dico quello che ho visto e ho detto tutto. Poi se avete qualcosa da chiedere ad albanese, là fuori e lo chiedete a lui. Cosa c'entro io? Io dico non ho visto. Cioè,
sappiamo noi quello che dobbiamo fare, non si preoccupi. Non si fuma. Siamo in un carcere durante un interrogatorio. Lei è davanti a un commissario di polizia, non si fuma. Sono le 7 del mattino del 4 luglio, i suoi compagni di cella sono andati a fare la doccia e Gabriele Cagliari scrive una lettera indirizzata a loro. I compagni si chiamano Crisologo e Ranucci, come abbiamo appreso poco fa. Non preoccupatevi, È un suicidio in piena regola, lo dichiaro in piena lucidità e capacità di intendere e di volere. Intendo con questo evitare conseguenze per questo mio atto di cui non avete alcuna responsabilità. Ma perché scrive questa lettera ai compagni di cella? Di che cosa potevano essere ritenuti responsabili? Perché si sente in dovere di scagionare, e da che cosa, i suoi compagni di cella?
Lei è Tommaso Butti, agente di custodia. Cosa ricorda della mattina del 20 luglio?
Allora Crisologo a un certo punto mi ha detto se andavo a prendere dello zucchero in cella, se andavo da Cagliari a chiedere se c'era dello zucchero.
Crisologo era in sala pittura, giusto?
Sì, sì.
E quindi proprio di fronte alla cella sua e di Cagliari, giusto?
Certo, saranno 5 metri da qui a lì.
Lei è sicuro che Crisologo le abbia chiesto dello zucchero?
Mi ha chiesto dello zucchero.
Crisologo? Che un detenuto ha chiesto a lei, che è una guardia, di andargli a prendere dello zucchero come si fa con un cameriere?
Aveva fatto una gentilezza, era una persona carina, educata,
non alzava mai la voce. Ha visto a cosa gli serviva questo zucchero?
Non lo so, o doveva fare una torta, oppure non so.
Non ha visto se gli serviva avere un caffè.
Il caffè, mica il caffè, sono più un barista io, insomma. C'ho la faccia di uno che viene dalla Colombia col sacco, mi scusi, Senta, io devo andare, c'è un sacco di lavoro da fare. Posso andare?
Sì, va bene. Mi può portare prima una ragosta?
ma lei non è un detenuto.
È vero!
Ecco la riga l'ho tarato, hai visto?
Giusto,
e allora?
Allora io prendo l'appendiabiti, glielo prendo, glielo spacco sulla testa, che è in ferro, senza ucciderla. Così mi mettono in carcere, poi con molta educazione dalla cella le chiedo, scusi, può portare una ragosta? E lei me la porta subito.
Io... sulla dinamica non avrei niente da eccepire nella sua sostanza, se però l'attaccapanni glielo può spaccare in testa un altro magari. Poi lei comunque va in carcere, a quel punto sarà mia premura occuparmi personalmente di lei.
Cagliari scrive alla moglie il 10 luglio, dopo un'intera vita insieme cosa ti lascio? Qualche ricordo e tanta pena, ci lasciamo così senza più esserci visti da oltre 4 mesi. Ricorda che ti ho voluto tanto bene, un amore veramente grande solo per te, e l'amore non muore, ma ti accompagnerà per sempre. Con il mio bacio d'addio ti abbraccio, tuo Gabriele. È una lettera veramente molto bella, è possibile che sia finta. Lei è Crisologo Pietro, compagno di cella insieme a Ranucci di Cagliari.
Dipende. Sì, sono...
Mi può raccontare cosa ricorda della mattina del 20 luglio?
Devo proprio? Sono andato alla sveglia alle 8.20, 8.45 io mi sono aperto le celle, Ranucci è andato, non so dove è andato, io sono andato in sala pittura e Cagliari a farsi la doccia. A un certo punto io ho chiesto a un agente di andare a prendere dello zucchero, se c'era dello zucchero in cella, chiedere a Cagliari se c'era dello zucchero, e non ha ricevuto risposta questa gente, ma non ci ho fatto caso più di tanto. Successivamente ho visto un'altra gente che andava e per comportare una comunicazione dell'avvocato, e anche lì lui non riceveva risposta. E lì, lì mi sono preoccupato un po', perché una fatalità, una scivola, batte la testa, il destino sempre dietro l'angolo, bastardo che ti aspetta. A quel punto ho chiesto a Collura di aprirmi la cella.
E ha chiesto dello zucchero anche in queste circostanze?
Non me lo ricordo.
No?
No.
Perché secondo le altre testimonianze erano le 10.10 ed era passata un'ora dalla sua precedente richiesta di zucchero. Questo almeno me lo può confermare.
E cazzo di domande è fatta? Le scrivete voi o mi mandano i biglietti? No, confermo.
E poi?
E a quel punto io mi sono precipitato nella cella e ho sfilato con forza il sacchetto di plastica dalla testa di Cagliari, che fra l'altro era sotto pressione.
Cosa vuol dire che era sotto pressione?
Era gonfio.
Chi è stato al primo a soccorrere l'ingegnere?
Sono stato io.
E come mai il sacchetto non si è lacerato?
E non lo so, non sono mica un sacchettologo.
Ah, e faccio queste domande perché secondo Ranucci, l'altro suo compagno di cella, il Cagliari, non aveva mai manifestato delle volontà suicide. Questo almeno me lo può confermare.
Ranucci è uno che non si fa i cazzi suoi.
Lei è un ex pugile, vero?
Perché? Era una dimostrazione?
No, era una domanda. Sono molto appassionato.
Sono un po' in là con gli anni, diciamo che sono maturo ormai. Però c'ho ancora, chieda in giro, ho ancora una gran bella castagna, soprattutto il destro. Ho ancora una gran bella castagna.
A cosa sta pensando, commissario?
Allo zucchero.
Allo zucchero?
Ma perché il crisologo chiede dello zucchero a una guardia e poi lo richiede dopo un'ora ad un'altra guardia ancora, per fare cosa? Per zuccherare il caffè che era freddo e che non ha bevuto prima, e per fare cosa? Per zuccherarlo freddo e berlo freddo. Io se bevo il caffè lo bevo caldo e lo zucchero nel momento in cui lo bevo, subito.
Dal verbale di perquisizione non risulta sia stato trovato zucchero nella cella di Cagliari.
Bravo.
E se c'è una cosa che uno sa, è quello che c'è all'interno della propria cella. Caffè, marmellata, zucchero. Ma allora un momento. La richiesta di zucchero di crisologo non è dettata dalla necessità concreta di zuccherare il caffè, ma dalla volontà che lui aveva di far entrare qualcuno nella cella per fargli scoprire qualcosa che lui sapeva già.
E perché Albanese, che ha per sua stessa missione chiuso la cella, quindi ha le chiavi, chiede ad un'altra guardia di aprire la cella, e perché non è stato trovato il pezzo di scopa mancante che bloccava, secondo le testimonianze, la porta del bagno? È stato trovato solamente la parte del manico in basso, no? No, non il pezzo con lo straccio, ma c'era veramente una scopa, e c'era veramente una scopa che bloccava la parte del bagno. E perché il sacchetto, che è stato strappato con forza per stessa missione di diversi testimoni e di crisologo stesso, non presenta dei graffi o degli strappi?
Io sento di nuovo quella maledetta puzza.
Andiamo a farci una bella passeggiata.
Sì, basta.
Andiamo a prendere una bella boccata d'aria.
Ah, via.
All'obitorio.
Sta scherzando, commissario?
Nella maniera più assoluta, abbiamo un fior di cadavere che ci aspetta.
E io allora però preferisco rimanere qui.
Perché sei un cagasotto.
Beh.
Stai qui a fare le parole crociate. Magari il sudoku.
Sì, mi diverte.
Posso portare un caffè?
Anche.
Ma che anche? Anche! Ma io non ce l'ho patente, come ci vado? Come ci vado io in obitorio? Col taxi? Un commissario di polizia della mia anzianità può presentarsi in taxi all'obitorio? Ma io non lo voglio fare tutto io, ma sempre tutto io faccio. I distacchi e i ritorni, da capirci niente poi, già come vedi. Buonasera.
Si bussa.
Sì, si segna anche, c'è un morto. Poi a me Ramazzotti, ma come piace.
A me rilassa.
Anche a lui, si vede, funziona, rilassa, si vede. Magari lo metteva più alto, era meglio, Comunque, ecco, io sono qui per fare dei rilievi. Lei mi dovrà comunicare quelle che sono le sue conclusioni. Allora, sì, dunque, cosa mi dici di questo vasto ematoma?
Quale?
Questo.
Ah, vuole dire questa infiltrazione emorragica nella regione parieto-occipitale sinistra.
Vabbè, l'ematoma.
No, dai. Cerchiamo di usare termini appropriati per
questo. Termini appropriati, l'ematoma lo chiameremo. L'ematoma lo chiameremo la parete occidentale. Senta, io ho sofferto. Ematoma.
Si tratta di una forma di lesività di tipo meccanico-cinetico avvenuta in epoca precedente rispetto alla morte. In parole povere ha preso una botta poco prima che morisse.
Allora usiamole queste parole povere. Sono belle, sono semplici. Una bella botta prima che morisse mi sembra una bella soluzione rispetto a tutto questo. Senti, mi perdoni, quindi vuol dire che non è detto sia stato il soffocamento della segretaria di plastica ad ucciderlo, ma forse l'ematoma e l'emorragia.
Lei chiede troppo.
No, ho fatto una domanda. Fatto.
Posso solo dirle che l'infiltrazione emorragica potrebbe essere dovuta quando il Cagliari è caduto in seguito al soffocamento del sacchetto di plastica.
Quindi quando è caduto a terra il Cagliari è ancora vivo?
Direi di sì.
Bene, dai, cosa mi dice? Ho segnato qua di questi lividi.
Ecchimosi.
Vabbè, lividi.
Si chiamano ecchimosi.
Chiamiamole ecchimosi allora.
Potrebbero essere state prodotte, anche se in via del tutto ipotetica, da una contusione dovuta allo strappo del sacchetto quando il Cagliari è stato soccorso dal crisologo, dalle guardie carcerarie.
Però in questo caso, mi permetta, io non sono un dottore, ma nel caso di uno strappo, per stessa missione del crisologo, ci dovremmo trovare di fronte a dei graffi, non a dei lividi.
Vuole che le dica realmente quello che pensa?
No. E perché? Io ci avevo mezz'ora libera, ho detto vado all'obitorio, mi faccio una bella passeggiata di salute, fatto mi fa sentire, a me camminare in mezzo ai morti, piace, io quando non c'ho niente da fare vado a dormire su una lapide del cimitero, certo dottore.
Guardi qui,
Dalle caratteristiche cromatiche delle chimosi posso concludere che non sono compatibili con una contusione così ravvicinata rispetto al decesso. Secondo me queste chimosi sono state prodotte in epoca molto precedente rispetto all'applicazione del sacchetto, comunque molto prima che morisse.
Come fa a dirlo?
Vede, l'ecchimosi si forma quando il sangue è ancora in circolazione, ci vuole un po' di tempo perché si formi.
Quindi, e che cosa mi dice di questo vasto ematoma?
Infiltrazione emorragica del piastrone esternale.
Ma anche no? Ma perché?
Infiltrazione emorragica del
piastrone esternale.
Sì. Essendo state prodotte delle manovre di passaggio cardiaco, io credo che tali infiltrazioni siano dovute a tali manovre.
Cioè, per rianimarlo gli hanno fratturato lo sterno?
Può succedere.
Quindi vuol dire che quando lo hanno rianimato era vivo, perché...
E se fosse stato morto, il sangue non sarebbe andato in circolazione...
E non ci troveremo di fronte a delle emorragie, evidente.
Forse. Bravo! Bravo!
Grazie. Grazie. Quindi, mi permetta, allora, quando il Cagliari è arrivato, il sangue... Io qualcosa devo scrivere, dottore. Non è che posso mettere 1x2, capito? Qual è la causa della morte di Gabriele Cagliari?
La causa della morte di Gabriele Cagliari è da identificarsi per una forma di asfissia da sacchetto di plastica. Questo è quello che hanno scritto i medici che l'hanno soccorso e questo è quello che dico io. Il resto non posso saperlo, è inutile continuarlo a chiedere.
Io neanche gliel'ho chiesto. E poi, scusate, non petita, come lei pensa. Adesso non mi ricordo il seguito, ma il concetto è quello lì. Lei mi è... Comunque... un'altra cosa che mi ero appuntato, ma è pratica d'uso comune il suicidio attraverso il soffocamento da sacchetto di plastica?
Lei è molto fortunato, sa?
Eh sì?
Io ho studiato a fondo le dinamiche suicidiarie.
Ci avrei scommesso, guarda.
E su 1050 casi di suicidio il soffocamento da sacchetto di plastica lo abbiamo riscontrato appena 11 volte.
Quindi molto poco.
Beh, 11 casi su 1050 equivalgono all'1%, grosso modo.
Quindi?
Molto poco,
scriva. Molto poco, è bello, che belle parole. Due parole abbiamo detto tutto.
Stavo
molto
precisando.
Poco. E poi comunque mi perdoni, ma è orribile come morte.
Non si muore mica subito, Diciamo che se dovessi ammazzarmi, sicuramente non lo farei soffocandomi con un sacchetto.
Io una mezza idea ce l'avrei, ma poi nel caso lo faccio sapere. Perché vabbè, dai, siediti, vieni qua, ti metti qui, ti siedi, facciamo un esperimento.
Ah, vuole dire devo fare un esperimento.
Deve fare un esperimento.
E perché devo farlo io l'esperimento?
Perché io sono andato all'obitorio in taxi, me lo son pagato, e sono stato un'ora con quel cagacazzi di Holder, e quindi tu fai l'esperimento.
Speriamo di non finirci io in obitorio dopo l'esperimento.
Anche perché comunque il dottore... ti piace la Mazzotti?
Perché?
Lascia stare, non importa. Così provi sulla tua pelle cosa vuol dire morire per soffocamento da sacchetto di plastica. Non si muore subito, passa un minuto e mezzo dall'inizio del soffocamento al soffocamento effettivo. Finisce l'ossigeno, aumenta l'anidride carbonica, il sacchetto comincia ad aderire alla faccia, si cerca disperatamente aria che non si trova. Vabbè, ho capito, c'è bisogno che devi morire adesso, no? E fai prendere paura alla gente, fai prendere.
Ma me l'hai detto tu di mettere il sacchetto!
Dovevi dirti no, dovevi dire! Non c'hai carattere, non c'hai!
Un momento, il sacchetto di Cagliari è stato trovato gonfio. Questo vuol dire che all'interno del sacchetto c'era ancora dell'ossigeno. Se c'era dell'ossigeno vuol dire che Cagliari era ancora vivo e non aveva neanche ancora perso conoscenza.
Sono tante le cose che non mi tornano. Per esempio, l'ematoma è troppo vasto ed esteso per essere giustificato da una semplice caduta sul pavimento. Poi Cagliari è stato trovato, girato su un fianco, fra l'altro.
Quindi Cagliari avrebbe dovuto cadere all'indietro per poi sbattere improvvisamente la testa al suolo? Questo è molto strano. Girandola.
Ma sì, ma poi, a meno che qualcuno non l'abbia afferrato con le mani da qui lividi sul volto, gli abbia picchiato violentemente la testa contro le piastrelle del pavimento o della parete, solo...
In un secondo tempo legargli il sacchetto intorno al collo per simulare un suicidio. Questo vuol dire che l'assassino o gli assassini erano all'interno della cella quando il Cagliari è tornato dalla doccia. Infatti, secondo le varie testimonianze, non è chiaro né quando né da chi sia stata chiusa a chiave la porta della cella. Forse Cagliari non doveva morire, doveva essere solo una messa in scena. Ma qualcuno è scappata la mano e la finzione è diventata realtà. Però perché?
Le lettere familiari, il suicidio. Un'adeguata campagna mediatica. avrebbero dovuto cominciare a trasformare l'immagine della magistratura che ogni giorno era più amata, più ben voluta dal popolo, dalla gente. Il 20 luglio del 1993, con la morte di Gabriele Cagliari, l'immagine della magistratura si tinge di nero, diventa cattiva, crudele, perché uccide, ma è veramente la legge che uccide, o è qualcun altro. Non è cambiato niente, è tutto inutile. Io tutte le mattine che Dio manda sulla terra mi guardo allo specchio e sto male. Io sto male, mi sento inadeguato rispetto a costoro, io mi sento un cretino, mi guardo e sto male, ma sto male veramente, perché costoro rubano e fanno quello che vogliono del nostro paese. Ogni giorno che Dio manda sulla terra, il loro primo pensiero è come rubiamo oggi. Questi cani che si spolpano l'osso che è la mia patria. Io ho il senso della patria, male non fare, paura non avere. Queste sono le parole che hanno guidato tutta la mia vita, la vita della mia famiglia. Io sto male invece, ogni giorno mi devo sentire male rispetto a costoro, queste persone infami, maledette. Io c'ero 12 maggio 1992, una camminata, una fiaccolata nella notte, e cantavamo la Madonnina, non l'hanno ancora rubata, la Madonnina, davanti al Palazzo di Giustizia. Finché c'è la Madonnina, ho pensato, siamo a posto, siamo ancora vivi. Invece no, noi siamo morti. E loro vivono, e io sto male, e io non devo stare male, no, loro devono stare male, sì, loro.
Ancora? Ma perché? Ti fa male? Perché mi fai questo?
Che se io non bevo, in questo paese non ci riesco a vivere. Semplice. Però se bevo, muoio. Se non bevo, muoio lo stesso. Almeno muoio come cazzo voglio io. E non come vogliono loro. Se già mi stanno rovinando la vita, devo anche morire come vogliono loro. Muoio come voglio io. Anzi, guarda. Tanto sei giovane.
Sì.
Che te frega. Dai. All'unica parola di cui hanno veramente paura, alla giustizia. Ah beh, allora, a questo punto.
Buongiorno, abbiamo bisogno di un'ambulanza immediatamente. È morta una persona. Dio, questo non dovevo farlo, perché gli hanno lasciato la pistola. L'ambulanza non arriva, cazzo. Sì, ho bisogno di un'ambulanza. È morta una persona in piazza Belgioioso al 2. Sì, subito. Adesso? No, è un uomo, a 60 anni. Sì, a Lagardini, immediatamente.
Ma hai letto che brutta notizia, guarda, è morto Raul Gardini.
Guarda, non lo so, io mi sento come quando mangio lo stracotto, come se avessi un ratto che mi sale dall'esopago, proprio. Povero Gardini, un uomo così, con le budella foderate d'oro, perché lui aveva le budella foderate d'oro. Eppure.
Ma poi rideva sempre, no? Con quei denti bianchi, quel sorriso.
Con quei suoi bei denti bianchi, tutti quei denti, tutti in bocca ce li aveva i denti. Che bell'uomo,
era bello,
era bello. un uomo così che quando si sedeva lui si alzava e sulla sedia restava la pepita d'oro.
Ma che cagava oro, lui cagava oro. Andava sempre in barcavela, mi sembrava felice, un romagnolo, insomma, uno dei nostri, invece anche i romagnoli si ammazzano.
Ma guarda te, ma dimmi un po'.
Scusa, ma Castellari era consulente dell'ENI e si ammazzava.
Brava.
Cagliari era presidente dell'ENI e si è ammazzato. Gardini voleva privatizzare l'ENI e si è ammazzato. Qui le cose sono due.
O l'ENI porta sfiga,
o tutti e tre hanno avuto una depressione acuta lo stesso anno contemporaneamente.
La depressione?
Ah, che brutta bestia.
Mamma mia, un buco nero.
Ah, quando ci entri, guarda, è tremendo.
Con tutti e due i piedi. Madonna santa, mia cugina. E suo marito.
Hanno avuto,
Ce l'hanno avuta.
Mamma mia. E come è finita?
Madonna, guarda. Adesso fanno jogging. Tutte le mattine che Dio manda sulla terra, con la piova e con la neve, con la pioggia e con la neve. Alle 7 del mattino sono lì che corrono con quei tutini neri aderenti. Mia cugina sembra una balena spiaggiata, sembra che era meglio la depressione, secondo me. Ma tutta la vita, piuttosto che così, ma me la tengo la depressione, me la tengo cara la depressione.
Certo, lei è una santa donna,
Ma chi, mia cugina?
Idina.
Si chiama Italia.
Ma si chiama Idina.
Ma si chiama Italia, saprò come si chiama mia cugina.
Ma si chiama Idina, c'è scritto qui sul giornale.
Mia cugina è finita sul giornale.
Ma no, Idina Ferruzzi.
Ah, Idina che donna.
Idina, santa donna, santa.
Che brava donna lei.
Santa, santa.
Santissima donna, con i suoi bei denti bianchi, tutti in bocca anche lei. Cioè,
ma poi gli è rimasta sempre vicina lei.
Sì, perché lui era un po'.
Lui faceva,
si sapeva con le donne. Lui, perché le donne lo seguivano come dei cani da trifola, capito? Perché e sentivano l'odore del tartufone d'oro e allora gli andavano dietro, capito?
Sai chi è stata dietro? La Parietti.
La Parietti
gli è andata
dietro. Anche la Parietti.
Si dice, e lei però zitta.
Perché la Parietti, anche lei di tartufone si intende, Ma lei c'ha una collezione di tartufoni.
E la Idina
ha detto un
santa, amica. Santa. A controllare.
Con la Parietti va bene. Però sì, ci sono delle cose che non ci sono. La Parietti, delle incongruenze che vorremmo discutere.
Raul Gardini si è sparato stando nel letto, nella sua camera da letto, e il cadavere è stato portato via. Questo vuol dire che era ancora vivo. Invece no. Secondo la testimonianza del maggiordomo, era morto. Perché hanno portato via il cadavere? La pistola è stata ritrovata appoggiata sulla scrivania. Chi l'ha spostata? Il bossolo dello sparo si trova a 5 metri di distanza dal letto e la finestra della stanza è aperta. Chi l'ha aperta? Io fossi stato nella scientifica avrei detto, ma con tutto sto casino che rilievi possiamo fare? Prendiamoci un bel caffè.
E perché il maggiordomo dice di non aver sentito lo sparo? Il maggiordomo sostiene di essersi accorto che Gardini è morto solamente alle 8:30, 8:45, 9 del mattino, quando l'avvocato di Gardini telefona e lui va per avvisare Gardini stesso e lo trova morto. E poi dice di non aver sentito lo sparo perché in strada stavano, un'impresa stava facendo dei lavori col martello pneumatico, ma io se fossi della scientifica o dell'ufficio del commissario andrei immediatamente a parlare con questi dell'impresa, come effettivamente è accaduto.
Per che ditta lavorate?
Per la Padana Sporchi.
E che lavoro state facendo?
Scusi? Fate un buco, dobbiamo fare un buco, perché prima te fate il buco, e dopo te mette dentro il tuo buco.
E stamattina avete usato i martelli pneumatici?
No, i martelli pneumatici li usavo ieri sera. Stasera il giorno prima ti tuppere del martello pneumatico, ti vedi il buco. Il giorno dopo ti metti dentro il tubo e comincia lo sporco.
Quindi stamattina non avete fatto rumore?
Non abbiamo fatto rumore.
Non avete fatto rumore?
Non abbiamo fatto rumore.
Lei è sicuro? Stamattina non avete fatto rumore?
Perché lei ha tutti questi problemi col rumore? Mi scusi,
Perché i signori del Palazzo Belgioioso si sono molto lamentati del rumore che stamattina avete fatto con i martelli pneumatici.
In fila due a due come i tre magi, come no? Questi qua, questi signori che hanno questa casa di ricconi, questi signoroni che hanno, secondo lei hanno le camere da letto che danno su strada? Avranno le camere da letto che danno su corte, semmai.
Ha ragione l'operaio.
Certo che ho ragione.
Grazie.
Prego.
La stanza di Raul Gardini dista 50 metri dalla strada e dà su un cortile interno.
Ma perché? Avete sentito prima, Piazza Belgioioso 2, a Milano tutti sanno dov'è. Piazza Belgioioso 2, la Gardini, tutti sanno dov'è, cos'è. Basta dire, Piazza Belgioioso, in centro, tutti lo sanno. La macchina della polizia scientifica viene mandata in via Belgioioso al 2, alla Bovisa, dall'altra parte della città, a chilometri di distanza. Tanto che il primo ad arrivare sul luogo dell'omicidio o suicidio è l'avvocato di Gardini, che vede uscire i barellieri della casa di Gardini con un lenzuolo con dentro il corpo, il cuscino, altre cose. Lo prendono, lo buttano sull'ambulanza, chiudono le porte e se ne vanno.
Ma come, non è prassi d'uso che il corpo non possa essere rimosso prima dell'arrivo della scientifica? E questi barellieri, di questi barellieri, non sapremo più niente, sono due fantasmi che scompaiono nel nulla. E poi, di fianco al divano letto dove Cardini dormiva, in un sopra un mobile, un comodino, viene trovato un biglietto, sarebbe la testimonianza del fatto che si tratta di un suicidio, un lascito, un testamento. Su quel biglietto c'è scritto grazie. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Holder.
Un'altra notte dove la trovo io, un'altra che...
Dottore, buonasera. Non funziona, non si sveglia, visto? No. Del resto anch'io dovessi scegliere fra la Mazzotti e restare morto, forse sceglierei la seconda ipotesi. Va bene, siamo qua per il solito motivo, ahimè. Raul Gardini.
Trattasi di un uomo.
Sì, se fosse stata una donna me ne sarei accorto anch'io. Andiamo avanti. Così.
Dell'apparente età di 55-60 anni, in buone condizioni di nutrizione, in buono stato di conservazione. La morte è certamente dovuta a uno sparo che ha causato delle lesioni cranioencefaliche, delle fratture craniche, delle emorragie meningee. La testa è spaccata.
Perché non usiamo quelle belle parole povere d'una volta? La testa è spaccata. Mi sei parlato. Eravamo qua per Cagliari, adesso siamo qua per Gardini, a distanza di pochissimi giorni, 2 o 3 giorni, e poi ho saputo che non è stato possibile rilevare l'ora della morte perché il corpo è stato buttato in cella frigorifera.
Perché lo avete messo in cella frigorifera?
Ma io neanche c'ero.
Mai mettere un cadavere in cella frigorifera!
Mai!
E poi perché non ci avete chiamati subito dopo l'ora della morte? Forse avremmo potuto stabilire con esattezza l'ora del decesso, ma oramai la frittata l'abbiamo fatta.
Abbiamo fatto la frittata.
Comunque l'encefalo dopo lo sparo è andato quasi tutto perso.
L'encefalo sarebbe?
L'encefalo è quella componente del nevrasse che è completamente contenuta nella scatola cranica.
E adesso è tutto molto più chiaro.
È morto sul colpo.
È morto sul colpo, mi sembra una bella soluzione rispetto a quello che mi ha detto prima. Dottore.
Senta, commissario.
Sì.
Io so che quando un soggetto muore per un colpo d'arma da fuoco, il cadavere non può essere portato via finché non arriva il magistrato, non è così?
Nella maniera più assoluta.
Che certo. Cazzo avete combinato?
Io neanche c'ero, dottore. Ma...
E poi senta, commissario, anche per stemperare questa tensione tra di noi.
Ecco, stemperiamo.
Io le voglio confidare una passione che ho, devo dire, molto divertente. La domenica amo molto andare con mia moglie a sparare al poligono.
E lei torna sempre indietro vivo. Santa donna, vabbè.
Quindi mi intendo abbastanza d'armi e mi sento di escludere che queste lesioni siano state provocate dalla Walter PPK calibro 7.65. Con la Walter il cervello non sarebbe sparito.
Io mi rifaccio quello che c'è scritto sul verbale, non sono state ritrovate tracce di polvere da sparo sul corpo, sul lenzuolo, sulle mani, solamente 3 particelle sulla mano sinistra, 6 sulla mano destra, tra l'altro avrebbe voluto dire che Gardini si è sparato tenendo la pistola con 2 mani, che mi sembra quanto improbabile.
Una presenza di antimonio così scarsa non può ricondursi allo sparo quanto alle manovre di preparazione dell'arma.
Oppure qualcuno. Oppure qualcuno sono in vacanza, non ci sono. Io mi rifaccio quello che dice il verbale. Gardini si è sparato tenendo la pistola con la mano destra, poi è entrato dalla parte destra della testa, è uscito dalla parte sinistra, si è conficcato nella parte sinistra del divano letto dove Gardini dormiva. Altro non so, altro non c'è.
Guardi qui. La frattura sotto la base cranica e l'ecchimosi sotto l'occhio sinistro, non le ricordano qualcosa?
Certo.
Cagliari. Io non capisco, uno si spara un colpo alla testa e si frattura la base cranica? E poi secondo me l'ecchimosi e la frattura sono correlate tra loro.
Vuol dire che qualcuno ha ferrato Gardini per il volto, lo ha colpito con un oggetto contundente di una certa dimensione con grande violenza, uccidendolo. E solo in un secondo tempo gli ha sparato per simulare un suicidio.
Perché sulla pistola non ci sono impronte né di Gardini né di chiunque altro. E perché su 2 delle 18 cartucce inesplose ci sono impronte, vero? Ma non appartenenti a Raul Gardini.
Vi ricordate quel biglietto di cui stavamo parlando prima? Sapete, è possibile risalire a quando una scritta è stata apposta sopra un biglietto? Perché quando si scrive con la matita o con la penna si traccia un solco. Col passare del tempo questo solco si alleggerisce, diventa sempre meno profondo. E sono arrivati i risultati della polizia scientifica, delle analisi. Il biglietto è stato scritto Un anno e mezzo fa.
Un anno e mezzo fa.
Gardini non si è suicidato, è stato ucciso. Ti dico anche a che ora, alle 7:30.
Secondo me, ma perché un uomo circondato dalla gnocca, con i budelli foderati d'oro, secondo me non si ammazza?
No.
In questa rivista c'è questo bravo giornalista che ha seguito tutta la vicenda minuto per minuto, nella consigliata mio nipote, che è un ragazzo che legge tantissimo. Sì, e fa il giornalaio. E questo bravo giornalista ripercorre la vicenda, guarda con una precisione, 23 luglio 1993, alle 6:37, la cameriera rimette in ordine lo studio, e qua tutto seguito, e poi dopo un certo punto Gardini, dopo aver portato lo studio, la chiama via fono, perché non è che sono come noi questi ricordi, cameriera! No, la chiama via fono. Non so neanche cos'è sto fono io, però me lo immagino tutto d'oro. E gli porta la colazione, anche lì il carrello d'oro. E lui sbocconcella appena la brioche, ma proprio non la mangia, che non mangiano mai veramente questi ricconi, così, capito? E la lascia lì, e poi lei gli va a preparare la maschera da bagno, dice il giornalista, che non sono mica come noi, che fanno calda fredda, gomitino per sentire la temperatura. No, gli prepara la maschera da bagno, la riempie di schiuma, e lui, secondo me, neanche ci va, no? Con le sue gambine, no? Lei lo prende in braccio e ce lo porta lungo il percorso, secondo me gli fa anche un soffoco, ma quella è una cosa che butto lì io così, eh. Secondo me se l'ha trovato lì inerme e non ha saputo resistere, e poi dopo va dal figlio e gli dice, va bene, anche col figlio, via fuori, la viene, no, con il carrello, dolo, brioche, la vera, come te lo porto, soffoco, non lo so, anche al figlio. Comunque, a solo questo punto Marco Biondini dice qua la vicenda, ma che bravo questo giornalista, Franco Biondini, agitatissimo, entra nella cucina di corsa e raccomanda alla cameriera di non entrare nelle stanze del dottor Gardini. E solamente all'arrivo dell'ambulanza alle 9 la cameriera viene a sapere che Gardini è morto. E c'è qualcosa di che è come strano, è tutto un po', capito un po', no, capito un po', qualcosa un po' che poi dopo lo dico, poi. Sembra Sentieri.
Ma perché il maggiordomo non dice alla polizia di aver detto alla cameriera di non entrare nella stanza di Gardini?
Già.
E perché il maggiordomo dice alla cameriera che Gardini si è ammazzato solo alle 9, quando lui già lo sapeva dalle 8:30? Qui c'è una discrepanza tra le testimonianze.
Che cosa c'è?
C'è una discrepanza tra le testimonianze.
Che parola strana.
L'ho sentita dire Derrick.
Che bell'uomo, Derrick.
Sì, portamento però.
Alto.
Sì, un po' untino.
Sì, un po' tedesco, diciamo. Un po' un busterone, diciamo.
Triste,
come...
non rideva.
Sì, non rideva mai.
A me l'altro piaceva già.
Quello di biondo.
Lui è simpatico.
Quello pittorello.
È bello, è bello.
Quando lo vedevo, madonna! E qui saltava negli astici dell'intimo, mi ricordavo.
Dalle 9 racconta la cameriera, quando già lo sapeva dalle 8:30, perché glielo dice mezz'ora dopo?
E perché a causa di Gardini a Marina, a Ravenna, alle 7:30, Dina Ferruzzi sapeva già tutto?
Hanno ucciso anche Raul Gardini. Hanno ucciso anche Raul Gardini, ma cosa sta succedendo qui?
Il petrolio. Il petrolio l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi. L'ha detto mio nipote che se ne intende di queste cose. Eh sì, c'è una pompa di benzina.
Ma non aveva di piccola, eh?
Uno, l'altro, c'è la pompa di benzina. Il terzo, la macelleria. Mangia, leggi, viaggia, si chiama. È lo slogan dell'azienda, no? E dice perché no, che Leni,
sì.
Leni è come una grande vacca, dalle cui mammelle i politici succhiavano il denaro. Capisci? E Gardini voleva diventare azionista, non lo era ancora azionista di maggioranza, ma lo sarebbe diventato presto. E avrebbe chiuso i rubinetti. strozzato le mammelle della vacca.
Vieni, capito? E
guarda, guarda qua cosa si dicono. C'è questo, mi sembra. Sì, eccolo qua. Guarda, Cagliari e Gardini, perché si conoscevano. Intercettazione ambientale al ristorante a Ravenna. Secondo me il ristorante del circolo velico di Marina di Ravenna, dove fanno uno squacco erone, come va a cercare? Da oggi la chimica sono io. Lei è minoranza, brindiamo, dai, dice Gardini. E Cagliari, ma cosa vuoi brindare? Cosa col petrolio non si scherza, tu lo sai che sono i socialisti ad avermi dato il posto che occupo di direttore generale dell'ENI. Loro mi hanno messo qua, tu Rao, guarda che sono tutti incazzati neri, che dice che Cagliari, guarda che tu devi stare attento, lui invece Gardini, beveri, ma che cazzo ne frega, brindiamo, e tutto, lui era un uomo esplosivo. E Cagliari, cosa ridi, cosa gridi, cosa ridi, ma tu lo sai che ti stai facendo nemici politici, stai attento. Tu fai la fine di Mattei.
E senti Castellari e Gardini, perché anche sì, loro si conoscevano al telefono. Sì, dice Castellari. E Gardini, sei solo? Non sei controllato? Sono io.
No, sono io. Che ho mangiato pesante, ho mangiato. Di nessuno come della roba.
Credevo di essere io. E invece il collo, che ho fatto così, fai così,
capito? Ho fatto la piadina col salame. Non...
Allora senti, dice, pronto? Sì, dice Castellari. E Gabi, sei solo? Non sei controllato? No, Raul, non ti preoccupare, nessuno sa di questo numero. E senti Gardini, non voglio che tu faccia il mio nome al telefono, si preoccupa, ha paura di essere controllato. E Castellari dice, ho trovato 500 milioni, ma come tu sai, 200 sono per quella Martucci, altrimenti vada ai giudici e comunica quelle accuse contro di me. E guarda, se fa questo io vado ai giornali e sputtano tutto quello che so. E Gardini, ma no, ma tanto loro parlano, ma poi non lo fanno. Se no, ci finiscono dentro fino al collo anche loro i politici. E Castellari, guarda, se mi lasciano solo, io vado dai giudici, sputtano tutto quello che so. E va come va.
Va come va.
Non puoi rimanere fuori dal sistema. Se lo fai, muori. Sai che questi sono i metodi mafiosi?
Madonna, che scritto!
Castellari, Cagliari, Gardini, quando è che si ammazzano? Il giorno che dovevano parlare ai pubblici ministeri. Il giorno che sarebbero per sempre usciti dal sistema.
Ecco perché i giorni successivi, davanti al Palazzo di Giustizia, c'è stato questo giornale. A Milano c'è una lunga processione di politici imprenditori che non vedono l'ora di parlare con i magistrati, perché hanno paura anche loro di essere suicidati.
Sono un po' stanco.
Vabbè, ci riposiamo e domani.
No,
siamo sul pezzo.
Domani non vengo.
Tu dai,
perché noi due possiamo solo giocare. Possiamo solo giocare a trovare la verità.
Vabbè, poi magari un giorno l'altro lo troviamo.
Sì, e ci fanno passare per due pazzi.
Vabbè, già lo fanno, dove sta il problema?
No,
io passo non so. Una volta, pazzo sempre.
Basta.
Vabbè. Come vuoi. Come vuoi. Ah no, aspetta, aspetta, no, sì. Ok, sì.
Cos'è?
Una cosa che ho trovato. Leggi.
E ti diranno? E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciare la vinta neanche un momento. Lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro. Non ti possono fare più niente. Sogna. Ragazzo, sogna. Non cambiare un verso della tua canzone. Non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Sogna, ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania. Manca solo un verso a quella poesia. Puoi finirla tu. A domani, allora.
No, aspetta. A questa... la giustizia è una pianta dalle radici amare, ma i suoi frutti sono dolcissimi. Proverbio Masai. Masai che sto proverbio a me. Vabbè, non è male che la devi ridere per forza, eh. Cioè, ci mancherà. Ti fate la giacca dentro?
Eh?
Gula?
Ancora!
Sì, ma non è possibile! Ma perché?
Ciao papà.
Ciao. Ma da chi hai preso?
Lo spettacolo Suicidi? Tangentopoli in commedia, diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio, adattamento teatrale tratto dal libro Tre suicidi eccellenti di Mario Almerighi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Laura Nardi, codirettrice artistica della rassegna multidisciplinare Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, a Roma, Spazio Sferocromia e Villa Panfili, dall'11 febbraio al 21 aprile 2024. Ben trovata!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Di cosa si tratta?
Con la nostra associazione che si chiama Teatro Causa, che opera proprio soprattutto all'interno del quartiere Monteverde di Roma, abbiamo vinto un bando di un avviso pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema e abbiamo ideato una serie di attività legati al rapporto tra natura, arte e cultura in due differenti spazi. Spazio Sferocromia, che è un atelier d'arte, in realtà è un'ex addirittura officina che è stata trasformata da Umberto Ippoliti in atelier d'arte, e a Villa Panfili, che è il cuore proprio non solo della città ma soprattutto di tutti i monteverdini. E quindi abbiamo pensato di creare una serie di attività che potessero interessare la platea più ampia possibile, per cui spettacoli per bambini, spettacoli per adulti, incontri letterari sui temi più importanti che riguardano la nostra contemporaneità, dai cambiamenti climatici allo sfruttamento del lavoro, all'indipendenza del giornalismo e tanto altro. E poi abbiamo pensato anche a dei laboratori artistici e a dei percorsi di visione, di pittura, perché dico percorsi, mi piace chiamarli proprio visite guidate all'interno dell'arte pittorica, proprio perché lo spazio di Umberto Ippoliti è uno spazio d'arte che accoglie anche altri artisti oltre le sue magnetiche, perché veramente parliamo di opere magnetiche. Quindi con Umberto Ippoliti andiamo a scoprire anche che cosa ci offre oggi l'arte contemporanea.
Com'è stata la scelta dei lavori da inserire nella rassegna?
Il tema è stata la natura da vari punti di vista, quindi nell'arte, e l'ispirazione sono state comunque le opere di Umberto Ippoliti, perché Umberto Ippoliti, quando lavora i suoi quadri, usa elementi di scarto, elementi che trova, che in qualche modo restituisce a vita, gli restituisce una dignità. E quindi abbiamo pensato a fare un processo di questo tipo, cioè come l'arte può in qualche modo difendere la natura. Abbiamo una serie, per esempio, iniziamo l'11 febbraio con uno spettacolo di Giorgio Lupano, grande artista, che si chiama Alberi e Dei. Lo spettacolo indaga questo concetto: che cosa accadrebbe se un giorno ci trovassimo a vivere in un mondo senza alberi, e a partire da questo ripercorre i miti e leggende sulle divinità che sono presenti negli alberi anche nei parchi di Roma. Il 18 abbiamo un altro spettacolo che invece si chiama Va tutto bene, Everything is fine, che è un spettacolo sui cambiamenti climatici, che è un spettacolo che facciamo da tanti anni in giro per il mondo, perché è nato in realtà in Portogallo, e diamo voce a un'obiettrice, a chi non crede nei cambiamenti climatici, e attraverso la satira e l'umorismo cerchiamo di affrontare il tema in modo da promuovere una cultura scientifica responsabile della tutela dell'ambiente. E andando avanti così, cioè quindi anche, ma non solo la natura intesa come vegetazione o clima, ma anche come sentimento e emozione, per cui anche con gli spettacoli per i bambini, sempre non ci sappiamo, abbiamo Ho perso la testa, che è uno spettacolo che attraverso le maschere di tutto il mondo cerca di raccontare ai bambini l'importanza e la differenza tra le emozioni. La stessa cosa verrà poi con un'altra attività, che è una performance per un solo spettatore, che è Parliamo di pace. Quindi utilizzeremo una serie di testi che parlano di pace per ragionare del periodo complesso che stiamo vivendo, della diatriba anche che c'è all'interno della società su cosa è pace e come si realizza la pace. Perché questo è un tema che turba molti di noi rispetto a quello che sta succedendo a Gaza e in Ucraina, e trovare un momento collettivo attraverso la parola letteraria ci sembra assolutamente importante. E poi ci sono tutti gli incontri letterari, siccome sono curati da Federico Raporni, io potrei intervistare te.
In questi oltre due mesi, come è articolata la rassegna e come sono organizzate le singole giornate?
Ci incontriamo dall'11 febbraio ogni domenica a Spazio Sferocromia a Monteverde Vecchio, a via Ippolito Pindemonte 30B. E a Spazio Sferocromia abbiamo tutte le domeniche dall'11 febbraio al 24 marzo. A partire dal 14 aprile, invece, per sole due date, ci sposteremo a Villa Pamphili, perché sono previste due performance itineranti, una dedicata al mondo delle fiabe, che vedrà coinvolti bambini e adulti, quindi è rivolta veramente a tutto il nucleo familiare, e un altro, Il cacciatore e la fata, a cui tengo moltissimo perché è uno spettacolo, una performance all'illuminare, dove utilizzeremo anche per illuminare lo spazio delle lanterne a dinamo, e qui vedremo coinvolti sia attori e attrici professionisti sia i bambini, le bambine, ragazzi e ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di teatro previsto il 17 marzo mattina e il 24 marzo mattina all'interno di Spazio Sferocromia. E questo è un momento bello proprio di teatro partecipato, in cui tutta la cittadinanza è in qualche modo coinvolta in un atto artistico.
Le domeniche a Sferocromia come sono strutturate?
La mattina con spettacoli per bambini o in alternativa laboratori tra le 11 e mezzogiorno. A partire dal 4 del pomeriggio invece abbiamo l'incontro con Umberto Ippoliti e gli artisti emergenti del panorama della pittura, e poi dalle 5 e mezza abbiamo sempre un incontro letterario e a seguire uno spettacolo teatrale rivolto soprattutto a un pubblico di adulti. Questo schema viene riprodotto per tutte le domeniche 11, 18 e 25 febbraio, e poi abbiamo 3, 10 e 17 marzo. Iniziamo magari con l'11 febbraio, in cui abbiamo alle 11 offerto la testa con uno spettacolo per bambini, alle 16 l'incontro con Umberto Ippoliti, alle 17.30 l'incontro letterario a cura di Federico Raboni, Ragazze perdute, e alle ore 19 Alberi e Dei di e con il meraviglioso Giorgio Lupano.
Tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul nostro sito teatrocausa.org, all'interno del calendario eventi abbiamo inserito il programma dettagliato di ogni singolo evento.
La rassegna multidisciplinare Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, a Roma, Spazio Sferocromia e a Villa Pamphili dall'11 febbraio al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Laura Nardi. A presto!
Ciao, ciao a tutti!
Con Enrico Mattioli, autore del libro Prendi 2, paghi 3, le tragiche avventure del commesso Leopoldo Canapone, in presentazione a Roma, alla rassegna Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, a via Pindemonte 30B, allo spazio Sferocromia, domenica 25 febbraio 2024. Ben trovato!
Ciao, ma ciao a tutti, un saluto, ciao Federico.
Cos'è questo libro?
È una satira intorno al consumismo. Leopoldo Canapone è un cassiere dei supermercati Bella Gente, e come ex sindacalista dal passato un po' torbido abbraccia una strambalotta, che è quella di sensibilizzare la clientela sugli effetti che il consumismo produce, e da qui ovviamente viene pressato continuamente dall'azienda, perché ovviamente non può essere toccata l'immagine dell'azienda.
Come nasce questo libro?
Nasce perché io ho operato per 30 anni nella grande distribuzione, quindi mi nascondevo tra i corridoi e prendevo appunti osservando la clientela mentre faceva la spesa, ecco.
Come hai pensato di realizzarne un libro di questa esperienza?
Ne avevo realizzato anche un altro prima, che possiamo definire il giovane Canapone. Questo di adesso è un Canapone un po' invecchiato, perché secondo me il discorso del supermercato era un filone un po' trascurato, non molto battuto, ma neanche insomma dalla televisione, anche ovviamente in narrativa. Quindi ho insistito finché appunto Marcello Baraghini di Strade Bianche mi ha risposto e gli era piaciuto il libro, e quindi siamo andati in stampa.
Hai dei riferimenti letterari?
Sì, grazie di questa domanda, perché nel testo il protagonista, appunto Leopoldo Canapone, dice delle cose su Bukowski che non gli piace. In realtà io adoro Bukowski, è il mio scrittore preferito, quindi ecco, smentisco questa differenza tra me e Canapone. Insomma, no, io Bukowski, Raymond Carver, John Fante, ma anche Zola, questi.
Su cosa hai voluto centrare l'attenzione? Qual è il focus del libro insieme all'ironia?
Canapone ha i suoi obiettivi e i suoi bersagli, che sono appunto i libri, le merci, ma anche la pubblicità, la televisione, la radio.
Com'è stata l'esperienza con Strade Bianche?
Molto positiva. Marcello è un personaggio molto caratteristico, ha la sua redazione su marciapiede, è una di quelle persone che quando parla devi starlo a sentire, la sua storia parla per lui.
Hai avuto riscontri da parte di chi ha fatto il tuo stesso lavoro?
In privato sì, in pubblico non si espongono, ovviamente ho colleghi che ancora lavorano, in privato sì, in pubblico sono più attenti a esporsi.
Che reazioni hanno avuto di fronte al libro?
Alcuni si sono divertiti, altri si sono immedesimati nel protagonista, ma sai, del resto siamo stati colleghi fino a poco tempo fa. Sono delle cronache che non avevo dubbi che fossero quantomeno verosimili, ecco, quindi il fatto che molti si sono riconosciuti mi ha fatto piacere, ovviamente.
Ci parli della formula Strade Bianche, che chiaramente riguarda anche il tuo libro, ossia il no copyright e la versione digitale gratuita?
Sì, Strade Bianche non utilizza copyright e diffonde delle book in formato elettronico gratuitamente, che sono scaricabili dal sito Strade Bianche.
Oltre al fatto che il prezzo lo fa il lettore?
Sì, questa è un'iniziativa di Marcello Baraghini, si chiamava il prezzo fallo 2, quindi appunto lo fa il lettore assolutamente.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più del libro?
Io ho una pagina Facebook, Enrico Mazzioli Autore.
Oltre chiaramente al sito di Strade Bianche.
Esatto.
Il libro Prendi due, paghi tre, le tragiche avventure del commesso Leopoldo Canapone, in presentazione a Roma, la rassegna itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, allo spazio Sferocromia in via Ippolito Pindemonte 30B, domenica 25 febbraio 2024, sarà presente anche l'editore Marcello Baraghini. Un saluto e un ringraziamento all'autore Enrico Mattioli. A domenica!
Saluto a tutti, vi aspetto!
Con Simona Oppedisano della direzione artistica della rassegna teatrale Ad altra comicità Serotonina al Teatro Comunale di Sant'Oreste in tre tappe, 24 febbraio, 15 marzo e 20 aprile. Ben trovata!
Ciao Federico!
Raccontaci un po'.
Questa è una rassegna che viene fatta al Teatro Comunale di Sant'Oreste da tanto tempo e quest'anno l'abbiamo ripresa e ospitiamo come prima data il 24 febbraio Claudio Morici con il suo nuovo spettacolo che è La malattia dell'ostrica. Proprio i primi giri che sta facendo Claudio con questo spettacolo, infatti siamo proprio contenti che venga da noi. Serotonina riscuote sempre parecchio successo al Teatro Comunale lì a Sant'Oreste e siamo molto contenti.
Com'è stata la scelta degli ospiti?
Per amicizia quest'anno, lo dichiaro così. Per conoscenza e amicizia, per un lavoro con delle persone che stimo e che so che fanno tre spettacoli completamente diversi l'uno dall'altro, pur essendo monologhi, e quindi cerco sempre, di solito quando scelgo gli spettacoli, di differenziare. cioè di dare delle forme di comicità contemporanee ma anche differenti tra loro, perché non è detto che se sei contemporaneo sei uguale ai tuoi contemporanei, quindi cerco sempre di dare modo al pubblico di farsi un'idea di quello che gli può piacere, quello che non gli può piacere, quello che si può divertire di più, meno, insomma di quello che c'è un po' sul panorama. Mi stanno già arrivando delle proposte per l'anno prossimo e quindi sono contenta, perché così vediamo di ampliare ancora di più l'offerta.
Gli altri due spettacoli, ce ne parli un po'?
Sì, l'altro è di Marco Ceccocchi, insomma, con cui ho lavorato insieme per 12 anni nel collettivo Nana e Gidio, e sta facendo questo monologo da solo, anche con dei pupazzi, com'è il suo stile, sono contenta che venga. E l'altro invece è Daniele Fabbri, con questo Contiene parolacce, che è un suo format dove probabilmente proverà anche dei pezzi nuovi. Insomma, questo mi fa piacere, perché è bello che possa essere lì a Santoreste, possa essere un punto dove si possa esplorare, provare, e non solo, cioè portare anche il proprio repertorio, ma anche, dato che il pubblico è molto ricettivo, è molto carino, molto fertile, tutti quelli che vengono sono sempre contenti, è bello poter vedere come rispondono le persone alle novità.
Non è la prima edizione?
No. Credo sia la sesta, però devo dire che sono un po' scarsa. Con nomi, numeri, sono scarsissima, sono all'età di poche persone. Lo so, non le so.
Rassegna ad altra comicità, con quella R tra parentesi, quindi alta e altra.
E certo, per forza, mica possiamo stare la bassa o la bassa, che facciamo? Ci piace giocare un po' con le parole, con la comicità, col T9.
Il Serotonina, com'era venuto questo nome?
Perché mi sono interrogata tanto tempo su come chiamare una rassegna, e tra varie serie di nomi a un certo punto ho cominciato a pensare: uno ride e quindi sei felice, e cosa ti aiuta a essere felice? Alla fine, insomma, guardando vari nomi, e c'è questo ormone della felicità che è la serotonina, ho detto ma perché no, c'è anche un simboletto simpatico proprio come legame chimico, ho detto ma mi sembra abbastanza sintetico di quello che dovrebbe scaturire questa rassegna, far venire fuori. Ecco, un po' di felicità, un po' di serotonina, magari una risata, speriamo.
E mi dici che il paese risponde bene?
Sì, anzi, addirittura quest'anno, dato che noi facciamo anche un'altra rassegna che è Domeniche da Favola, che è per bambini, e quella veramente va benissimo, vengono tantissime persone, sempre sold out lo spettacolo per bambini, e spesso quando io mando le informazioni per quello dei bambini mi rispondono sì, vabbè, ma per noi grandi, cioè serotonina quando torna, e quindi c'è anche un bel riscontro e anche un'attesa.
Quando torna, nel senso c'è stata anche un'interruzione allora?
Beh, l'interruzione c'è stata per il Covid, e poi, come tu sai, il teatro è un po' in crisi, ma da un po', no? Cioè, tipo sempre, e c'è avuto un aggravamento della sua situazione, e quindi siamo sempre alla ricerca di fondi. Inizialmente la rassegna contava anche sul fatto di, va bene, vieni, alcuni, come per esempio è stato Claudio o Daniele Parisi o Ivan Talarico, prima di andare da altre parti sono venuti proprio a Santoreste a fare il loro spettacolo a Serotonina, e poi sono andati al Teatro Vascello, eccetera. Però adesso sono anni che si fa, e quindi è giusto non solo variare gli artisti, che invitare, anche se stavolta ho invitato sempre amici, ma comunque che non sono venuti, né Claudio da tanto tempo, Daniele è mai venuto, e Marco anche a fare il suo spettacolo da solo mai, ma anche garantirgli, perché a volte a noi anni fa non ci si garantiva uno stipendio o un compenso, invece dopo il Covid è proprio giusto garantirci a tutti il giusto compenso o un compenso minimo da cui partire, perché il lavoro è più complicato da un po' di anni a questa parte. Si cerca da chi fa anche teatro dall'altra parte, non solo organizzazione, c'è una sensibilità diversa, ecco, quindi cerco di trovare soldi per dare soldi.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Dei numeri di telefono 339-6404-259, e su Facebook si trova Serotonina, la sua pagina, anche su Instagram, anche se essendo io poco social lavoro poco. Poi c'è una mail che è serotonina.rassegna@gmail.com.
La rassegna teatrale ad altra comicità, Serotonina, al Teatro Comunale di Santoreste, in tre tappe, 24 febbraio, 15 marzo e 20 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Simona Pedisano della direzione artistica. Un abbraccio, a presto.
Grazie Federico, grazie, un bacione.
Siamo all'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, e noi partiamo questa settimana romana dal nostro solito viaggetto, diciamo, a Torbella Monaca, al Teatro Torbella Monaca, dove troviamo dal 22 di febbraio, ovvero sia giovedì, uno spettacolo scritto da Matilde Daccardi, che curate la regia, ed è interpretato da Valentina De Giovanni. Farai come ti pare quando ti sposerai, Italia 1960. Questo spettacolo, che si chiama Musicarello Shock, in qualche modo indaga, diciamo, la condizione femminile all'interno della nostra storia, cercando di viaggiare nella storia attraverso la musica degli anni di cui stiamo parlando, insomma, dagli anni 50, 60, 70, in poi, che, insomma, accompagna un po' i vari risvolti della società italiana. Quindi 22-24 febbraio al Teatro Torbella Monaca per Musicarello Shock. Mentre invece 23, 24 e 25, sempre Torbella Monaca, uno spettacolo di coreografia di Patrizio Cigliano, scritto da Giulia Ricciardi, Le Bisbetiche Stremate. Il titolo, insomma, è chiaramente un calco un po' cambiato, insomma, del testo shakespeariano, e qui quindi porta queste donne, che sono Beatrice Facci e Michela Miconi, insieme alla stessa drammaturga Giulia Ricciardi, che sono le tre donne di questa saga teatrale, Le Tremate, appunto, che fa parte della produzione di Giulia Ricciardi, e a indagare, insomma, il complicato mondo della donna di oggi, insomma, con tutta la sua fragilità, la sua forza, anche la profondità, insomma, dell'essere donna. Quindi questo è al Teatro Torbella Monaca, e in ogni caso mi sembra di capire che i due spettacoli, insomma, hanno discreti punti in comune, quindi consiglio una sorta di doppietta. E noi andiamo anche altrove, perché al Teatro Marco Studio arriva un dramma familiare, La sorella migliore, scritto da Filippo Giri, la regia di Francesco Frangipane, con in scena vari attori, e tra cui segnalo una straordinaria Lorenza Scalera, insomma, che abbiamo imparato a conoscere molto in teatro, non lo sapevamo già che era brava, però come effettivamente la serie TV di Ilmada Taranni gli ha dato poi anche una notorietà decisamente più vasta, e quindi chiunque l'abbia apprezzata anche in TV torni a vederla a teatro. Come cambierebbe la vita di un uomo colpevole anni prima di un omicidio stradale se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto nell'istante dell'incidente solo 3 mesi di vita? È una domanda molto difficile, che, insomma, rende molto difficile trovare una risposta. 22-25 febbraio andremo a cercarla insieme al Teatro Argo Studio. Poi, allora, andiamo anche al Teatro dei Servi per questo Paura, la regia di Michela Andreozzi, testo di Annalisa Aglioti, che è anche in scena. Come ci comportiamo quando sentiamo l'inciampo della paura? Questa è la domanda che sta dietro questo spettacolo, 22-25 di febbraio, Teatro dei Servi. Poi procedo, serata evento al Teatro Basilica, martedì, cioè stasera, no, perdono, domani. 21 di febbraio, serata evento per l'Erodiade di Giovanni Testori con la regia di Marco Carniti in scena, cioè dice, insomma, portata storica Francesca Benedetti, metà dio, metà donna, che scopre il lato ambiguo e fluido della sua virilità. Questo è l'Erodiade di Giovanni Testori al Teatro Basilica, mercoledì 21. Andiamo un po' avanti, perché poi è il caso, sì, c'è, cioè, sicuramente anche di ricordare Gianrusso, perché e come morì Pasolini. Teatro Spazio 18B, 22-25 febbraio, di e con Giovanni Greco, che, insomma, è stata una presenza importante per il teatro di tutti questi anni, e torna su questa vicenda mai quieta della morte del grande poeta intellettuale Pier Paolo Pasolini, legando chiaramente gli ultimi gli ultimi sviluppi, gli ultimi momenti della sua vita, anche a dei casi particolari della società italiana di quel tempo, casi di cronaca, maggiormente cronaca nera, e insomma nei legami con la politica di quegli anni. Quindi dal 22 al 25 febbraio lì è con Giovanni Greco, perché e come morì. Pasolini, Teatro Spazio 18B. Al Teatro Vascello andiamo a vedere questo testo di Curly Churchill con la regia di Monica Nappo e precisamente Top Girls, in scena molte attrici, ne vado a citare qualcuna, Sara Putignano, Valentina Banci, Laura Clery, ce ne sono molte, e questo è un testo particolarmente noto di Carrie Churchill, una delle più grandi drammaturghe inglese viventi, e in scena la stessa Monica Nappo, peraltro, insieme a tutto il resto del cast, che affronta, diciamo, il confronto che la donna cerca di avere con il modello maschile nell'esercizio del potere e le sue contraddizioni. Ecco, questo effettivamente è un testo da questo punto di vista cruciale, importante, senza cercando di relazionarsi con la posizione di comando senza però perdere il proprio ruolo, la propria relazione con il femminile. Questa riflessione appunto sarà alla base di questo lavoro, Teatro Vascello, 20-25 febbraio, da questa sera, per Top Girls di Carol Churchill. Procedo ancora oltre, perché Teatro Lo Spazio arriva la regia di Gianni De Feo, che porta in scena La Rosa Non Ci Ama, un spettacolo di Roberto Russo, che indaga la vicenda della Napoli, una vecchia Napoli in epoca non definita, del principe Carlo Gesualdo da Venosa, che nella notte del 1590 infierì sul corpo di sua moglie Maria d'Avalos e dell'amante di Fabrizio Carafa, duca d'Andria. Questa è una storia nota, è una storia che però oggi naturalmente torna nei nostri dibattiti contemporanei attorno alla riflessione appunto sul femminicidio, sulla condizione femminile, che torna un po', diciamo, in questa settimana teatrale, devo dire, con particolare evidenza. Quindi dal 22 al 25 febbraio La Rosa Non Ci Ama al Teatro Lo Spazio. Andiamo ancora un pochino oltre, al Teatro Fortezza Est arriva Le Voci della Sera, dall'omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, per la prima volta in teatro, con l'adattamento, la regia e l'interpretazione di Silvia Frasson, dal 22 appunto al 24. Un paese e le sue voci, una madre, una figlia e le vite degli altri, una struggente storia d'amore, come tutte, la vita così com'è, senza fronzoli. È un spettacolo quindi appassionato, che appunto entra all'interno di della storia di un paese a pochi chilometri dalla città, con tutto ciò che insomma di bello ma anche di contraddittorio, contrastante, c'è in una vicenda di questo tipo. Quindi appunto, detto della Fortezza Est, andiamo a vedere anche la danza, perché il 21, che è domani peraltro, 21 di febbraio, Pier Giorgio Milano al Teatro Palladium porterà il suo White Out, che è un alle 20:30, che è un solo di danza che conclude, diciamo, un focus dedicato appunto a Pier Giorgio Milano nel programma di Vertigine, un spettacolo che fonde danza contemporanea, circo di creazione e alpinismo. Ecco, questo effettivamente, chi si è appassionato di almeno una di queste cose vada effettivamente a Palladium per questo bel momento. Quindi poi invece torniamo al Teatro Basilica, pardon, perché mi sfuggiva che dal 23 al 25 febbraio Cucina Zero presenta Carne di uomo e di balena, con la regia di Matteo Finamore. Si tratta di un dramma già avvenuto, a caccia conclusa, il predatore e la preda si scambiano i ruoli e si sono inseguiti, sono fuggiti in una feroce danza. Il sipario cala e torna in qualche modo il rapporto che è quello del Moby Dick e Melville, tra appunto uomo e balena, tra uomo e animale, tra uomo e natura, ecco, potremmo dire così, ma più che altro tra uomo e oblio, tra uomo e ombra nascosta del divenire e del passato. dal 23 al 25 febbraio, Teatro Basilica, Carne di Uomo e di Balena. Ancora, Teatro India, perché dal 21, da domani, incredibilmente da domani, non questa sera, continuo a pensare oggi sia il 21, ma non è così. Ma fino al 25 febbraio, questo si sono sicuro, Storia di un oblio. Laurent Marinier è l'autore del testo, la regia di Roberto Andò e in scena c'è Vincenzo Pierrotta. Siamo al Teatro India, un uomo entra nel supermercato all'interno di un grande centro commerciale di una città francese. Ruba una lattina di birra e viene bloccato da quattro addetti alla sicurezza che lo trascinano e lo ammazzano di botte. Questo fatto di cronaca è raccontato appunto da Novigny, cerca di raccontare quella mezz'ora in cui è raccolta la tragica fine di un uomo, perché effettivamente la conclusione dello spettacolo e della vicenda sicuramente non sarà delle migliori. E in una Italia che ha bisogno ancora di molto tempo per acquisire il forte dibattito attorno alle morti in strada, delle morti di potere in qualche modo, le morti prodotte dall'intervento delle forze dell'ordine, un'Italia manganellata per una protesta inerme come qualche giorno fa davanti la Severai di Napoli, effettivamente forse questo spettacolo ha bisogno di essere visto. Quindi dal 21 al 25 febbraio, Storia di un oblio al Teatro India. Io vado ancora al Teatro dell'Angelo Mai, esattamente, perché Solari Vanzi, Storia Compagnia, porta 21-23 febbraio questo lavoro, Scusa dormivi, di Jane Birkin, che racconta appunto insomma dell'attrice, cantante, regista inglese Jane Birkin, è anche naturalizzata francese, che in 17 quadri si muove, diciamo, nell'arco di tempo di una notte all'interno di una camera da letto. E ci sono due personaggi che si improverano, lottano, si lasciano, si riuniscono, si straziano e inteneriscono in un gioco doppio. Quindi c'è un gioco di coppia in cui tutti i colpi sono ammessi, anche i più bassi, quindi da un lato dolcezza e tenerezza, dall'altra è anche il dramma dell'essere forse in due e con la crudeltà di voler essere uno solo contemporaneamente. Quindi dal 21 al 23 febbraio Angelo Mai per O scusa dormivi di Jane Birkin. E io procedo con le carrozzerie Not, che presentano, dico la data perché effettivamente c'è un problema, non è segnata all'interno, è segnata soltanto fuori, ecco qua, 23-24 febbraio, per questo concerto fetido su quattro zampe di Alice e Davide Singaglia per un debutto nazionale, ed è un lavoro che i due fratelli, musicisti, uomini, animali, portano sul palco dopo averlo immaginato, scritto, passeggiando nelle città, appunto cercando di mettere insieme il rapporto tra uomo e natura, tra uomo e spazio urbano, con tutte le capacità performative della musica e del teatro. Questo per Alice e Davide Sinigaglia, 23-24 febbraio, alle Carrozzerie Notte. Ed io chiudo con un bel ritorno, effettivamente, quello del Teatro Cometa Off, che quest'anno sta riaprendo maggiormente con molti spettacoli, e segnalo questa sera, in data unica, Lassù di Lorenzo Gioielli con Annalisa Canfora e lo stesso Gioielli in scena. Racconta di Nina e Michele, due figli mai nati che guardano noi giù, raccontando le loro storie e le nostre. Sanno un po' tutto di noi, sono creature che aspettano di incarnarsi, poesie che vogliono diventare corpi, quindi molto interessante e molto particolare. Mentre invece 24 e 25 di febbraio, Time Break di Paolo Zuccari con lo stesso Zuccari e due attori noti a me e noti ampiamente ormai, Gaia Enseng e Daniele Natali. È un libro che ha a che vedere un po' con il tennis, se come dice Agassi nel libro Open, ogni partita è come una vita. La vita qui raccontata è esattamente come una partita. Time Break è uno spettacolo sulla fine di una partita di tennis, di un matrimonio, di un'amicizia e di una vita. In fondo c'è qualcosa di un po' simile a quello che fece poi Woody Allen con Match Point tanti anni fa. e ricordando che continua l'albergo dei poveri al Teatro Argentina fino al 3 marzo con Massimo Popolizio, direi che è tutto. Ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Lo spettacolo Suicidi? Tangentopoli in commedia, diretto e interpretato da Bebo Storti e Fabrizio Coniglio, adattamento teatrale tratto dal libro Tre suicidi eccellenti di Mario Almerighi.